Bene, buon pomeriggio a tutti. Se tecnico mi dice che siamo, possiamo partire, bene. Buon pomeriggio, allora iniziamo questo intervento di Academy dal titolo Progettare interventi Smart Cities con l'Activity Theory. Dunque io mi presento, sono Corrado Petrucco, insegno tecnologie della formazione presso l'Università di Padova, insieme a me c'è il dottore di ricerca, dottoressa Cinzia Ferranti, che è un'esperta di Activity Theory. Insieme abbiamo messo a punto questa proposta progettuale che è abbastanza innovativa a livello internazionale, cerca di unire un po' il meglio degli strumenti progettuali per le smart cities e l'approccio appunto dell'Activity Theory, che sempre più spesso viene usato in ambiti appunto organizzativi e gestionali. Speriamo che questa nostra proposta possa darvi qualche spunto interessante per lavorare nei vostri contesti. L'intervento sarà diviso idealmente in due parti, una prima parte mia introduttiva sul tema appunto delle smart cities e una seconda parte molto più diciamo legata alla descrizione dell'Activity Theory e alla descrizione di un contesto che abbiamo sperimentato presso il Comune di Venezia. Allora, cosa vuol dire progettare interventi di smart cities? Progettare interventi di smart cities non è una cosa banale. Diciamo che in un censimento recente del 2014 della Comunità Europea sono state appunto visionati progetti di circa 500 smart cities sopra i 100.000 abitanti e per darvi un po' l'idea della difficoltà progettuale e di monitoraggio dei progetti, 2/3 erano ancora in fase di progettazione avanzata o di pilot testing. Ovviamente tutti questi progetti hanno avuto delle modalità differenti e gli approcci strategici e culturali chiaramente sono stati tra i più differenti. Cosa dovrebbe, in qualche modo includere un progetto di smart cities? Quali sono gli ambiti sui quali si lavora quando si parla di smart cities? Allora, quelli che a livello internazionale sono gli argomenti topic riconosciuti sono questi: la governance, people, le persone, living, la mobility, l'economy e l'environment. L'environment è uno dei temi più gettonati nell'ambito dei progetti smart cities. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questi sono stati percepiti a livello comunitario come tematiche, come temi problematici, temi che richiedono delle proposte di soluzione. Quindi si deve passare dalla governance, dal people, dal living e via dicendo, alla smart governance, smart people, smart living, smart mobility, smart economy e smart environment. Va avanti, prosegue. Tutte queste tematiche sono tematiche che in qualche misura hanno a che fare con un problema di progettazione abbastanza complesso. È abbastanza complesso perché... Riusciamo un attimo a recuperare le slide. Dicevo, uno dei problemi grossi del progettazione di smart cities è che manca un approccio di carattere sistemico, ovvero molto spesso sono proposte progettuali che hanno a che fare con degli stakeholder limitati al topic in questione. Se si parla di ambiente, che ne so, c'è la municipalizzata che si occupa di ambiente che in qualche modo vuole realizzare un'app specifica per i cittadini e di riciclo dei rifiuti. Però manca, come dire, la connessione con quelle che sono le altre strutture del territorio che in qualche misura potrebbero essere interessate e quindi rendere questo intervento di Smart Cities molto più intelligente, molto più allargato. Il tema ovviamente ha suscitato parecchio, il tema della progettazione ha suscitato parecchio interesse, perché manca uno strumento che in qualche misura dia la visione sistemica alla progettazione. Ecco, noi abbiamo cercato tra tutti gli strumenti disponibili quello che potesse fornire una vision, diciamo così, il più possibile sistemica, e l'abbiamo identificato nell'approccio dell'activity theory, che come poi dopo verrà relazionato dalla dottoressa Ferranti, è un approccio che viene usato sempre più a livello internazionale quando si tratta di identificare e gestire problemi complessi. Ecco, grazie. Ancora una. Quali sono gli indicatori di successo per un intervento Smart Cities? Beh, lo studio della Comunità Europea ci dice che sono essenzialmente 4. Obiettivi chiari, risultati concreti e verificabili, ampio supporto a tutti i livelli, politico, sociale, via dicendo, e soprattutto se questo nostro progetto diventa un progetto che costituisce una buona pratica e quindi viene copiato da altre amministrazioni. Un ricercatore molto attento alle tematiche delle smart cities dice che una città può essere definita smart quando non c'è soltanto un investimento in tecnologia, ma c'è un investimento anche nel capitale umano e sociale. Questo deve essere effettivamente un obiettivo, no? La tecnologia è un fine, ma non è un mezzo. Voi avete sentito parlare di app, no? Di cloud, ma tutto questo deve essere sempre visto in un'ottica di fine. Qual è il fine per usare un'app? Qual è la finalità che io mi propongo di raggiungere? Un'altra cosa interessante che viene messa in evidenza è che tutta la fase di progettazione, oltre appunto all'aspetto tecnologico, deve tener conto di una, lui la definisce, participatory governance, cioè devo riuscire a creare un gruppo, una cabina di regia di persone che riesca ad aiutarmi nella progettazione. Un'altra tematica molto importante che viene trascurata, ma non soltanto in questo tipo di progetti, sapete, in tutti i tipi di progetti, è quella relativa al monitoraggio e alla valutazione. Questo è una tematica importantissima, perché se io penso prima a quali saranno i criteri di valutazione che io userò per la valutazione e il monitoraggio del mio progetto, vuol dire che sono già avanti, sono già a metà dell'opera, vuol dire che ho identificato i criteri che mi permetteranno di giudicare lo stato di avanzamento dei lavori. Se io non ho identificato i criteri di valutazione e monitoraggio, beh, il mio progetto rischia di avere, mano a mano che va avanti, dei grossi problemi. Quali strumenti utilizziamo per progettare e realizzare un intervento di Smart Cities? Essenzialmente 3. Come vi ho detto prima, sono strumenti tecnologici, quindi tecnologie e materiali utilizzati, organizzativi, quindi organizzazione e risorse umane, normativi e finanziari, quindi standard da rispettare, norme legislative da rispettare e eventualmente il funding, quindi l'aspetto economico. Guardate, su questi 3 assi si gioca il successo di un progetto Smart Cities: tecnologie, organizzazione, rispetto degli standard e delle norme. È chiaro che l'interrelazione tra questi tre fattori è una interrelazione complessa, e non univoca ma biunivoca. Come interagiscono le tecnologie con il fattore umano? Come interagisce il fattore umano con, l'area istituzionale? Come interagisce l'area istituzionale con il fattore tecnologico? Ecco, già avendo sott'occhio un triangolo di questo genere, uno si può fare un'idea di quello che può essere, di quelli che possono essere i problemi che la propria amministrazione, a cui la propria amministrazione può andare incontro quando vorrà progettare un intervento di smart cities. All'interno, come vedete in questa slide, di questa serie di interrelazioni, chiaramente io ho messo valutazione e monitoraggio, che sono veramente un fattore importante di cui tener conto fin dall'inizio. Il report della Comunità Europea insiste poi su altri tre aspetti che sono trasversali a quelli che abbiamo visto prima e si riferiscono alla chiarezza degli obiettivi che voglio raggiungere, al coinvolgimento dei cittadini e del territorio e all'efficienza dei processi che io sto cercando di mettere in atto. Allora, è chiaro che nel momento in cui io cerco di creare un'iniziativa Smart Cities che dia in qualche modo garanzie di successo, devo tener conto di tutti questi fattori e al tempo stesso, appunto, la mia progettazione dovrà in qualche misura fare i conti con quegli elementi che sono in qualche modo, che io mi rendo conto sono carenti. Possono essere di carattere tecnologico, riferiti al fattore umano, oppure agli aspetti normativi. Per dirvene una, forse non sapete che nel Comune di Venezia, riguardo appunto al tema ecologia, città sostenibile, eccetera, è vietato installare pannelli solari, no? Per dirvene una. Se uno volesse realizzare un progetto di smart city utilizzando i pannelli solari, a Venezia non si può fare, no? In tanti paesi in cui ci sono dei vincoli, in tante città in cui ci sono dei vincoli a livello territoriale per l'uso appunto dei pannelli, anche questo può essere un problema, per esempio. Allora, il problema degli indicatori che possono in qualche misura garantire il successo di un intervento smart cities. Allora, guardate, moltissimi progetti smart city prendono come riferimento principale l'asse tecnologico e sulla base di quello sviluppano poi la proposta progettuale. Può essere un'azienda che viene a fare una proposta, può essere, non so, l'idea di un gruppo di imprenditori, non ha importanza chi fa la proposta, ma molto spesso, diciamo così, il processo attraverso il quale si sviluppa un'iniziativa di smart cities è un processo che parte da un'idea che ha come fulcro, no, una tecnologia più o meno innovativa. Può essere una app, può essere appunto una serie di pannelli solari, tutto quello che volete, ma si parte molto spesso subito dalla tecnologia e questo è un errore. Questo è un errore. La prima cosa da fare è cominciare a lavorare dal fattore umano. Siccome l'obiettivo delle smart city è quello di far star bene, far vivere meglio i cittadini, bisogna che partiamo dal fattore umano e bisogna ascoltare i cittadini, bisogna cominciare a chiedersi subito se questa proposta, dal punto di vista tecnologico, magari anche molto interessante e molto evoluta, soddisfa dei bisogni che effettivamente i cittadini hanno. Altrimenti rischiamo di non rispondere effettivamente a nessun bisogno e di sprecare risorse inutilmente. Oltre a questo, ovviamente l'altro asse di cui abbiamo parlato è quello appunto del rispetto delle norme e degli standard, mi permette di ragionare, considerare tutti questi tre aspetti, mi permette di ragionare in una modalità di tipo sistemico, con una prospettiva appunto interdisciplinare e quindi non solo basata sul topic tecnologia. È necessario a questo punto, visto che io amministratore pubblico non ho tutte le competenze per poter gestire tutti questi tre importanti assi, che io mi doti di un gruppo di lavoro, di una cabina di regia che mi fornisca le competenze per poter ragionare in maniera sistemica. Facciamo un esempio, il caso di Villach in Austria, sapete quella cittadina che ha i confini con l'Italia a pochi chilometri, è un caso interessante perché proprio ha ragionato partendo da un'ottica sistemica e ha cominciato a raccogliere in fase progettuale per la propria proposta di Smart Cities tutti quegli stakeholder, tutti quegli attori che volenti o nolenti sarebbero stati comunque toccati da una proposta integrata di questo tipo. Allora,
loro hanno in qualche modo sono riusciti a raccogliere attorno a sé non soltanto gli enti istituzionali sul territorio, ma anche, diciamo così, tutte quelle aziende o diciamo così, quelle istituzioni che potevano in qualche misura essere toccate anche in parte dalla loro proposta integrata Smart Cities, le hanno invitate ad un gruppo progettuale di lavoro, hanno eletto ciascuno di loro un rappresentante e da lì in poi sono partiti con la progettazione vera e propria della Smart Cities. Tutte queste proposte, tutte queste modalità, diciamo così, di progettazione di Smart Cities che vedono la progettazione come un qualche cosa appunto di complesso, di sistemico, inconsapevolmente hanno fatto riferimento ad una teoria che è appunto la teoria dell'activity. Come vedrete adesso, quando cederò la parola alla dottoressa Ferranti, è una teoria molto produttiva perché ci aiuta a capire molto bene non soltanto l'importanza di ciascun elemento che gioca nella realizzazione di un progetto Smart City di successo, ma soprattutto le interrelazioni e, come dire, poi le, come vedrete, come le chiama appunto Engström, che è l'ideatore di questa teoria, le contraddizioni che ci possono essere tra un elemento e più altri elementi che agiscono all'interno di un sistema complesso. Bene, vi passo la parola alla dottoressa Ferranti che vi spiegherà in dettaglio l'activity theory e come siamo riusciti in qualche modo ad applicarla ad un progetto complesso di Smart Cities del Comune di Venezia.
Buongiorno, non so se funziona. Aspetta, se funziona. Bene, allora questo è un approccio teorico ma applicativo, per cui a differenza o a dispetto dell'aspetto un po' geometrico che vedrete adesso, c'è la possibilità di utilizzarlo in maniera dinamica ed utile per fare una sorta di sequenza di fotografie dei sistemi di attività che sono legati a un'organizzazione complessa. Quindi è un approccio che consente di indagare, innanzitutto indagare prima di agire, un contesto organizzativo per farne emergere le tensioni o contraddizioni, come le chiama appunto Engström, che è colui che ha teorizzato questo approccio. Ed è proprio la volontà, attraverso questo approccio, di far emergere le contraddizioni e l'analisi di queste contraddizioni che portano a fare una costruzione che si chiama storico-culturale dell'organizzazione e del sistema di attività. Questo cosa significa in parole semplici? Significa che prima di iniziare a intervenire in un contesto specifico io ne devo avere una visione veritiera, chiara, con le contraddizioni di sistema, cioè entro il sistema e tra sistemi, una volta individuate mi permettono di, come dice Engström, individuare anche le direzioni dell'evoluzione, perché la diciamo intuizione forte di questo approccio è che partendo dalle contraddizioni che io vedo come si può evolvere il sistema. Se non le faccio emergere, io posso anche calare diciamo dall'alto una tecnologia avanzatissima, ma forse il sistema di attività a cui la sto dando, la sto fornendo, non è ancora pronto per poter essere in evoluzione. Quindi anche il cambiamento passa attraverso questa analisi, questa emersione delle contraddizioni. E qual è il lavoro che abbiamo appena iniziato? Quindi siamo in fase iniziale di una progettazione attraverso appunto questo master che si chiama Cloud Learning dell'Università di Padova e con due partecipanti del Comune di Venezia. Loro hanno individuato alcuni bisogni e li hanno individuati con dei sistemi di discussione partecipativa con vari attori sul territorio che in qualche maniera vogliono superare una serie di problemi che sono legati alle barriere territoriali e alla difficoltà del territorio. Venezia è una città molto complessa dal punto di vista della mobilità. È una città appunto che ha dei tempi di percorrenza lunghissimi, chi parte dal Lido di Venezia deve andare in terraferma, ci mette molto tempo e quindi i due bisogni essenziali emersi da questa progettazione che stiamo compiendo adesso con l'Activity Theory sono: com'è possibile fornire, quindi siamo a livello informativo, fornire le informazioni più adeguate per fare in modo che un cittadino che debba fare una serie di pratiche, debba insomma seguire l'iter di un procedimento amministrativo, riesca a ottimizzare movimenti, tempi e ad aver ben presente qual è appunto il percorso, senza perdere tempo, senza ritornare, senza... ottimizzando appunto le risorse di percorso. L'altro elemento importante, sempre legato comunque alle informazioni che devono essere messe a disposizione del cittadino, è come riusciamo ad agevolare la mobilità di chi è portatore di handicap, di un disabile, in una città come Venezia, quindi non nella terraferma ma sapendo che ad esempio se ci fosse un problema su un ponte, un problema di varia natura, di non percorribilità del ponte, spesso è preclusa proprio l'accesso di una parte intera della città. Quindi è un problema molto sentito, molto importante. Rispetto a questi due problemi ci sono già dei progetti attivi, sempre rispetto appunto alla volontà di far emergere le giuste informazioni. Però la fase diciamo in evoluzione di questa proposta è quella di arrivare a pensare un'app che riesca a seguire questo tipo di difficoltà in tempo reale. Quindi diciamo che per quanto riguarda il primo bisogno si può dire che la prospettiva dal punto di vista informativo è quella di partire dal procedimento, cioè non partire dalle direzioni, non partire dalla struttura organizzativa dell'amministrazione del comune, ma partire da quello che è il percorso che un singolo fisicamente deve fare, quindi il percorso fisico nella città, le informazioni legate a questo percorso e una serie di informazioni legate alla dotazione, cioè risparmio tempo se so già che cosa devo avere a disposizione. È chiaro che queste informazioni sono già presenti nei siti, quello che cambia è la modalità con cui si possono fornire. Quindi l'idea non è più quella del procedimento in sé, ma dell'iter del singolo. E in questo senso le diverse possibilità di percorrere questa strada molto caotica dovrebbero venire chiarite diciamo, già in partenza. Che cosa significa questo? Significa, come dicevo prima, avere chiaro quali sono i tipi di percorso possibile e di che cosa mi devo dotare. Significa cambiare il punto di vista, cioè non è più un punto di vista di una visione dall'alto, una mappatura dall'alto, diciamo, dei percorsi che comunque è sicuramente importante avere, ma è il punto di vista di colui che fa l'esperienza. Quindi mi metto nei panni di... E se parto, ad esempio, da una certa via... Che cosa devo fare? Dove devo andare? So, devo avere già chiaro, diciamo, qual è il percorso, come se stessi facendo, come se stessi narrando, appunto, quindi una sorta di storytelling, la narrazione di un'esperienza. La narrazione dell'esperienza è legata anche ad aver chiare quali sono le sequenze di azioni in questo iter. Questo ovviamente aiuta quella che è diciamo, il seguire la dinamicità di queste operazioni, azioni, e soprattutto aiuta la programmazione. Cioè, io prima di partire da casa ho già un'idea molto chiara, anche con possibilità diversificate in base sia da dove parto che dall'obiettivo finale. L'altro bisogno che avevamo detto è quello della città per tutti. È già un progetto attivo del Comune di Venezia. L'idea è quella, in entrambi i casi, di coinvolgere le segnalazioni in tempo reale dei cittadini e dei turisti. Quindi questo è il passaggio, diciamo, in più, quello che dovrebbe portare questo progetto a rendere più intelligente, appunto, i percorsi possibili. Allora, in che senso noi usiamo un approccio teorico, che però è un approccio teorico applicativo, ci tengo a dirlo perché non è semplicemente, diciamo, un luogo molto lontano dalla realtà, ma è una modalità, un modello che serve a progettare strumenti, perché considera al suo interno l'attività come qualcosa che ha a che fare con gli strumenti. In che senso, appunto, abbiamo pensato di utilizzare l'activity theory e come la usiamo all'interno del master poi per fare tutto il lavoro di project work, che diventa di fatto un cambiamento reale all'interno delle pubbliche amministrazioni che ha mandato un suo collaboratore, quindi è un lavoro che poi incide a cascata sul sistema di attività dell'amministrazione pubblica. Per poter spiegare, diciamo, come è possibile applicare, come lo stiamo applicando al caso specifico, devo comunque dire quattro cose che sono orientative su questo modello. Come vi dicevo prima, ha questo aspetto geometrico, ma a dispetto di questo aspetto non è chiaro, come tutti i modelli, riduce la realtà, ma in questo caso vuole far vedere la connessione di alcuni elementi che vanno presi in esame tutti e nelle loro relazioni nel momento in cui vogliamo comprendere un sistema di attività. E l'organizzazione è, diciamo, dentro a questo sistema di attività. Allora, cosa dice appunto Engstrom? Dice che in un sistema di attività complesso, ma anche, insomma, diciamo, anche in un sistema di attività più semplice, dobbiamo pensare che c'è sempre un soggetto che ha un obiettivo, che è l'oggetto, e l'obiettivo è immateriale, cioè nel senso non è visibile. L'obiettivo potrebbe essere, ad esempio, per un sistema come quello sanitario, la cura di un paziente. Quindi noi non vediamo la cura, quello che vediamo sono gli outcome, cioè tutti gli effetti delle azioni. Un soggetto non può agire direttamente nei confronti del proprio obiettivo, ovvero senso della sua attività. Lo fa utilizzando degli strumenti. Quindi in questo caso, quando noi parliamo di app, ci collochiamo nel vertice superiore e l'app è una mediazione, è un processo di mediazione per raggiungere un obiettivo. Altro elemento importante che lasciamo perdere in questo caso è come anche i segni siano elementi di mediazione, cioè il linguaggio. Rispetto a questo circuito dobbiamo però tenere conto che l'attività non viene compresa se non prendiamo in considerazione le regole, che sono solitamente le norme di riferimento e le regole organizzative, che determinano assolutamente il sistema di attività. Senza queste noi non riusciamo a comprendere come il sistema si evolva. Poi una comunità di riferimento, che ad esempio per quanto riguarda una città può essere la comunità dei cittadini, ma può essere anche il momento in cui noi attiviamo un progetto di Smart City, può essere anche la comunità di pratica di esperti del settore, che incide ovviamente sull'attività di chi lavora all'interno del comune. E poi una divisione del lavoro. Chiaramente l'organizzazione si basa sulla divisione del lavoro. Quindi quando parliamo di organizzazione o di trovare dei dispositivi, diciamo, per poter progettare un cambiamento organizzativo, dobbiamo tenere conto di tutti questi elementi. Questo simbolo è quello che mette in evidenza appunto l'esistenza di contraddizioni. Quindi Engström dice: le contraddizioni sono presenti a più livelli. Io posso trovare una contraddizione interna a uno di questi attori o nodi, la posso trovare tra due nodi, la posso trovare tra due sistemi che hanno lo stesso obiettivo, o la posso trovare tra due sistemi che sono i più distanti, che si chiamano confinanti. Non entrerei troppo nel dettaglio di questa visione, però una buona analisi del sistema di attività legate a non solo all'organizzazione, ma al contesto, al territorio di riferimento, dovrebbe riuscire a far emergere quali sono queste contraddizioni, perché una volta che sono emerse si delinea, almeno dal punto di vista progettuale, poi un lavoro è da fare ulteriormente, si delinea la direzione dell'evoluzione del sistema. L'altra cosa interessante è che possiamo trovare due sistemi che hanno lo stesso obiettivo. Mi viene in mente ad esempio un sistema legato all'amministrazione comunale e un sistema legato all'amministrazione regionale, che magari hanno lo stesso identico obiettivo. E qui Engström dice: l'obiettivo che dovrebbe essere uguale, o meglio condiviso, non uguale, è uguale ma dovrebbe essere condiviso, Engström dice è potenzialmente condiviso. Cioè io devo capire quanto è condiviso e laddove avviene una contraddizione tra questi due sistemi, perché questo crea i disallineamenti che non permettono l'evoluzione del doppio sistema insieme. Questa è la cosa più complessa, che accenno solamente. Ogni sistema di attività è collegato a un sistema che produce questi nodi. Cosa vuol dire? Ad esempio, c'è un sistema che produce, tra virgolette, la conoscenza dei soggetti. I sistemi formativi, ad esempio, stanno qua. L'istruzione, la scuola, la formazione. Oppure ci sono sistemi che producono gli strumenti, cioè sistemi che producono software, macchine per fare un'attività di varia natura, producono linguaggio, eccetera, eccetera. E così via. Quando la contraddizione è tra questi due sistemi, si ha una contraddizione, si dice, di quarto livello. Allora, in che modo i due partecipanti al master sono riusciti a ricostruire, diciamo, quello che è il sistema di attività legato al loro obiettivo progettuale? Sicuramente il soggetto in questo caso è l'amministrazione, ma potrebbe essere un gruppo ristretto, potrebbe essere quel gruppo di regia, cioè colui che in qualche maniera è chiamato ad agire in maniera attiva su questo progetto. Gli strumenti che utilizza per progettare tutto il sistema di attività legato ad esempio all'aumento dell'accessibilità nel comune di Venezia, che potrebbe essere il secondo caso. E appunto gli strumenti che utilizza sono gli strumenti linguistici, ma poi anche i software. Qui l'idea, ad esempio, non solo di utilizzare ciò che è presente, ma anche pensare a come la produzione di nuovo software può aiutare un sistema di questo tipo. Gli outcome quali dovrebbero essere? Una nuova modalità di fornire e acquisire informazioni sull'accessibilità, un miglioramento della mobilità di disabili e turisti e la progettazione di app. Questo è il secondo esempio che vi dicevo di Venezia per disabili. Le regole sono le regole che conosciamo, sono le normative di riferimento e sono le regole dell'organizzazione. La community diventa una community a doppio livello, quella dei cittadini, dei turisti, ma anche quella che può incidere sulla progettazione attraverso la conoscenza, attraverso le pratiche esperte. Per quanto riguarda invece la divisione del lavoro, sicuramente bisogna definire quelli che sono i diversi ruoli tra progettisti, sviluppatori, gestori dell'informazione, amministrativi coinvolti nel progetto. Allora, se questo primo sistema diventa un sistema di produzione, perché questa è l'idea del Comune di Venezia, cioè quella di produrre una propria app. Questa app diventa anche lo strumento con cui il singolo cittadino, il turista, il collaboratore del comune interagisce, e interagisce a due livelli anche qui, sia per quanto riguarda ad esempio la chiamata a segnalare in tempo reale ciò che avviene ad esempio nel comune di Venezia, nella città di Venezia, sia il collaboratore del comune che ha la responsabilità di monitorare i cambiamenti in tempo reale. Quindi sono due livelli. Quindi vorrei, diciamo, concludere con quelle che sono le parole che questi due partecipanti hanno detto a me nel lavoro che stiamo facendo assieme, è che Venezia sarebbe più smart se fornisse informazioni legate a percorsi fisici e amministrativi che il cittadino deve compiere per rivolgersi a uffici e produrre documenti legati a diversi procedimenti, con un'ottica informativa dal basso, di tipo esperienziale, e non a partire dalle direzioni. Oppure, nel secondo caso, Venezia sarebbe più smart se potesse cogliere in modo innovativo le opportunità offerte dalle tecnologie per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti disabili. Sarebbe in grado di valorizzare le proprie specificità attraverso un'azione condivisa per crescere intelligente, inclusiva e sostenibile. Questa è la conclusione, diciamo, dell'azione formativa, che è un'azione formativa che io però immagino non a monte, ma immagino già nella propria destinazione in un certo senso, quindi già dentro l'amministrazione, non per il fatto che siamo in un contesto come quello di un master universitario, formazione formale, eccetera, eccetera. È che questo è un processo, cioè la progettazione attraverso questo tipo di approccio è un processo che parte innanzitutto con il primo punto, che è un'indagine. Ad esempio, un esempio condiviso di indagine che si potrebbe fare prima di iniziare a progettare un'app per il procedimento amministrativo è quella di interrogare con una breve intervista, quando il cittadino è arrivato alla fine del suo percorso, chiedere che esperienza ha avuto, ovvero quando è partito, dove è partito, cosa conosceva, dove ha trovato dei blocchi informativi, dove ha avuto un dispendio di tempo eccessivo. E nella ricostruzione, probabilmente le esperienze, perché abbiamo parlato di gestione, diciamo, delle informazioni esperienziali, quindi le esperienze sono diverse. E nel mettere assieme l'indagine, diciamo, di queste diverse esperienze, è possibile poi trovare quello che è un modello di percorso. Poi ovviamente, pensando a quali sono i momenti clou e le difficoltà, si può far emergere quelle che sono le contraddizioni, però di sistema, non sono le contraddizioni così espresse dal singolo come percezione personale, ma devono anzi partono dall'espressione personale, ma devono risalire al sistema per avere una visione di questo tipo. Emersione dei bisogni, progettazione, soluzioni e poi intervento. L'intervento può essere un intervento diretto, come una progettazione diretta di un'app, ma può essere anche la necessità di dover intervenire dal punto di vista della formazione per poter ripercorrere poi in maniera appunto evolutiva il sistema di attività. Ecco, vi saluto, questa è l'idea, diciamo, dell'utilizzo dell'activity theory. È un po' meno complessa forse di come l'ho messa giù, però insomma nella pratica poi dà dei frutti veramente molto molto chiari. Grazie.
Grazie. Allora, se qualcuno vuole fare qualche domanda, magari se vuoi tornare con le slide ai triangoli dell'activity theory, così cerchiamo di chiarire, immagino, alcune, come dire, alcuni dubbi che ci possono essere. Quello che mi preme sottolineare è che questo tipo di approccio è un approccio che costringe appunto a pensare in maniera sistemica, come vi dicevo prima, e quindi di tener conto, costringe a tener conto di molti fattori che, se partissimo da un punto di vista che fosse magari solo quello tecnologico piuttosto che solo quello relativo alle risorse umane o a quello relativo appunto alle norme o ancora a quello relativo, diciamo, a altri aspetti che sono comunque importanti in fase progettuale, ci farebbe sicuramente dimenticare una vision di insieme che comunque poi emergerebbe, proprio perché quando poi noi realizziamo un progetto di smart cities, i cosiddetti effetti collaterali, side effects, no? Emergono comunque, effetti a cui noi non avevamo pensato prima, ma che comunque emergeranno, perché necessariamente con la nostra app, la nostra applicazione smart cities, qualunque essa sia, inevitabilmente andrà a toccare degli attori, dei sistemi che sono contigui, come abbiamo detto prima, e che inevitabilmente daranno dei feedback relativamente all'uso che noi vogliamo fare della nostra proposta appunto progettuale, che si concretizzi poi in un'app o in un qualsiasi altro tipo di intervento, non cambia assolutamente nulla. L'altro aspetto importantissimo, e che avete visto sottolineare anche la dottoressa Ferranti, è quello di avere un approccio bottom-up, cioè ascoltare il cittadino, quali sono i problemi del cittadino, quindi interviste sì, ma soprattutto interviste narrative, cioè ascoltare soprattutto il cittadino e ascoltarlo nelle sue, come dire, esternazioni emozionali relativamente a quelle che considera le contraddizioni più importanti a cui è stato in qualche modo, in cui si è trovato coinvolto quando ha dovuto portare a termine un determinato procedimento amministrativo. Quindi queste sono le due cose che vorrei vi portaste a casa, cioè ascoltare il cittadino, partire bottom up e soltanto dopo pensare agli aspetti relativi al tipo di tecnologia da utilizzare. Ascoltare il cittadino e soprattutto poi cominciare a capire quali possono essere tutti gli altri attori sul territorio che potenzialmente possono essere coinvolti o che verrebbero comunque toccati da questo sistema di attività, come lo chiama Engström. Ecco, se qualcuno vuole fare qualche domanda, noi passiamo il microfono e vedremo di poter dare magari qualche chiarimento. Tutto chiaro? Bene. Prego.
Allora, sono Marco Pirrone, faccio parte dell'R&D di un'azienda che si occupa anche di smart cities o di big data. Ad oggi noi vediamo che c'è il proliferarsi di un sacco di infrastrutture che consentono, un sacco di framework che consentono di implementare situazioni smart cities. Esiste un framework che l'Europa sta spingendo, su cui noi che vogliamo progettare in questo modo dobbiamo dirigerci? Esiste non uno standard, perché non penso ci sia ancora, però un framework di riferimento per lo sviluppo di queste tecnologie?
No, allora il framework non esiste, nel senso che quel triangolo che vi ho fatto vedere all'inizio è quello che viene riportato appunto nel report recentissimo dell'anno scorso e presenta, se vuoi tornare un attimo indietro glielo facciamo anche vedere, rappresenta sostanzialmente un invito a prendere consapevolezza, ecco qua, di questi tre aspetti, cioè l'aspetto tecnologico, l'aspetto legato al fattore umano e l'aspetto legato all'istituzione, quindi norme, standard e via dicendo. Questi sono i tre aspetti su cui l'Europa ci dice di lavorare. Tenete conto, quando progettate un intervento di Smart Cities, di questi tre elementi e soprattutto delle interrelazioni che ci saranno, scaturiranno tra questi tre elementi, tra questi tre poli. Tecnologia, fattore umano, fattore istituzionale. Non c'è un framework suggerito, però suggeriscono di prendere in considerazione questi tre punti, assolutamente sì.
Io vi ringrazio per l'attenzione, chiuderei dicendo una cosa che non vi avevo detto della provenienza dell'activity theory, che è il punto geografico focale dove è nato questo approccio, è la Finlandia, dalla tradizione russa, Vygotsky, e poi via di seguito, ma Engström è un finlandese. E l'uso che lui fa di questo approccio ormai dai primi degli anni 90, quindi è un approccio, non è recentissimo, è un approccio maturo ormai nelle organizzazioni e per i sistemi di attività complessi, gli ha permesso di lavorare in ambiti organizzativi molto complessi, come possono essere i sistemi bibliotecari di un'intera nazione, come può essere il sistema sanitario, come può essere il sistema delle città. Helsinki è una città, ad esempio, che ha delle idee innovative altamente avanzate, quindi questo è l'humus dove è nata questa teoria, e non è una teoria, diciamo, avulsa da quello che è appunto la base storico-culturale in cui si situa l'analisi prima dell'intervento.
Va bene, allora due parole ancora, prego, voleva intervenire forse
Sorrentino, comune di Sorrento, ma questo modello diciamo deve essere applicato solamente alle utenze deboli o è un modello utilizzabile diciamo come approccio in generale, diciamo approccio generale?
Sì, è un approccio che è abbastanza, come dire, è un modello abbastanza flessibile da poter essere applicato in moltissimi contesti differenti. Allora io chiuderei qua, brevemente vi volevo annunciare che l'anno prossimo faremo partire la seconda edizione del Master Cloud Learning Innovatore nella Pubblica Amministrazione, in cui terremo proprio anche un modulo di insegnamento relativo all'Activity Theory per la progettazione di Smart Cities. È un Master Blended, sia online che in presenza, partirà a febbraio del 2016 con gli incontri presenza fino a giugno 2016 e poi c'è la parte di progettazione che verrà chiusa a novembre del 2016. È un master molto concreto perché il project work, diciamo il master è basato sul project work che i corsisti devono portare a termine per la propria amministrazione di appartenenza. Quindi i corsisti che verranno a frequentare il nostro master obbligatoriamente hanno l'obiettivo di creare un progetto Smart Cities e di implementarlo entro il 2016 nella propria amministrazione di appartenenza, che sia un comune, che sia un ente sul territorio non ha importanza. Noi gli daremo gli strumenti sia teorici che teorico-concettuali e pratici per poter proprio portare a termine un progetto di Smart Cities nel luogo in cui appunto dove lavorano. Bene, se ci sono altre domande, io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Credo che sia stato tutto registrato, quindi se qualcosa vi ha interessato in modo particolare lo potete rivedere online tra qualche giorno. Arrivederci, grazie.
Buongiorno a tutti, Gianlu, o ti siedi? Io sono Ilaria Vitaglio. Funziona? Ah, ok. Io sono Ilaria Vitaglio e coordino questo Academy su politiche attive per beni comuni e collaborative mapping. Io faccio collaborative mapping e Cristian Iaione fa politiche attive per beni comuni. Ci siamo divisi così perché dovevamo essere in quattro, tra cui l'assessore all'urbanistica politiche per beni comuni di Napoli, che stamattina gli hanno occupato una circoscrizione e non è potuto venire, e Massimo Lulli di Cittalia, con cui seguiamo un progetto sul collaborative mapping europeo, che ha avuto un impegno e non è potuto venire, per cui siamo io e Cristian, però tanto loro erano di contorno, i temi importanti li trattiamo noi. Io faccio una brevissima introduzione sui beni comuni, ovvero l'approccio che noi adottiamo sui beni comuni, e cerco di farvi capire come costruire strumenti di collaborative mapping possono essere utili a chi, alle amministrazioni o comunque ai cittadini che promuovono e praticano i beni comuni. Ce l'ho qua. Ok. Più o meno una nozione abbastanza condivisa di beni comuni sono quei beni condivisi da una collettività che hanno dei non sono escludibili, ossia per quanto riguarda l'accesso non possiamo escludere nessuno all'accesso, e comunque hanno un grado di rivalità, perché nel momento in cui l'accesso è troppo generalizzato e troppo intensivo non possono subirne il degrado. Detto questo, la Ostrom, che Eleanor Ostrom, che li ha definiti forse con maggior precisione negli anni 90, ci racconta che piuttosto che dei beni, dati per scontato, essi sono il prodotto di un'azione collettiva. Soprattutto sono l'esito di un processo di mobilitazione di questioni ritenute come pubbliche. In particolare in Italia la questione beni comuni nasce con l'acqua, perché la privatizzazione dell'acqua è sentita come un problema di carattere pubblico, per cui la mobilitazione attorno alla tutela di un bene che già era pubblico, però in quel momento diventa bene comune, ha a che fare, con la pratica dei beni comuni, cioè essi sono il prodotto di un'azione collettiva. Poi soprattutto sono beni che sono materiali e immateriali. Su questa parte qua dei beni materiali c'è anche, tutta una declinazione molto italiana che, tende a individuare alcuni beni per legge come beni comuni, ma essendo, dei beni che sono il prodotto di una pratica collettiva, non possono essere per forza per legge. Eventualmente dopo la mobilitazione possono essere riconosciuti, ma non a priori. Sui beni immateriali, hanno a che fare con il linguaggio, la conoscenza, e anche su tutte quelle, adesso ancor di più, su tutte quelle materie percepite come pubbliche. Quando noi trattiamo di big data, ossia sentiamo l'esigenza del trattamento dei nostri dati personali, della nostra mobilità, dei nostri check-in, di essere, trattati in maniera privatistica, è un classico tema che, mobilita un'azione collettiva affinché questi dati diventano, beni comuni. Per cui, su che cosa sono importanti i beni comuni? Non tanto la semplice partecipazione, ma la collaborazione e la condivisione. La disponibilità di patrimoni pubblici, e non il fatto che questi siano beni comuni per definizione, nel senso che una serie di patrimoni pubblici materiali e immateriali, come possono essere gli open data, sono i presupposti affinché si possano costruire politiche e pratiche di beni comuni, e le regole di condivisione e gestione dei beni. Ma io me lo posso portare dietro. Quello di cui, mentre Christian approfondirà più la questione relativa alle politiche attive sui beni comuni, io tenterò, di farvi un discorso relativo a come il collaborative mapping può diventare uno strumento che di mobilitazione, individuazione e dinamicizzazione delle politiche. In particolare per due interviene non tanto sulle regole di gestione, perché quelle regole di gestione possono essere anche il prodotto di un'attività di collaborative mapping, ma soprattutto sull'attività di collaborazione che si fonda sul crowdsourcing urbano, ossia sulla possibilità di poter contare su un gran numero di partecipanti alla costruzione di una mappa collaborativa urbani, e sulla possibilità di poter georeferenziare dei beni materiali o immateriali, cioè in particolare per quello che riguarda dai che ce la fai. Per quello che riguarda le politiche su beni comuni, ha a che fare con la disponibilità di beni pubblicamente fruibili e riutilizzabili, cioè tutti i patrimoni pubblici, come dire, abbandonati e dismessi, pubblici nel senso di proprietà di amministrazioni locali, regionali, nazionali, dei mani, da poter fruire collettivamente riutilizzandoli, ma anche di, fra i patrimoni pubblici fruibili e riutilizzabili ci sono gli open data. Perché gli open data possono diventare il presupposto attraverso cui io posso elaborare temi che hanno a che fare con la dimensione pubblica. Pubblica non nel senso istituzionale, con la dimensione pubblica dello spazio pubblico, cioè la dimensione del dibattito. Io continuo ad andare avanti e indietro, mi sono dimenticata. Allora, dove nasce il collaborative mapping? Noi da circa 10 anni, in particolare dal 2004, che diventa una data fondamentale, non solo perché viene lanciato il più grande progetto che è OpenStreetMap, lo conoscete voi OpenStreetMap? Ed è il 2004, abbiamo 11 anni adesso, ma successivamente, subito dopo, viene lanciato, e poi anche in Europa nel 2006, Google Map. Cosa è successo? Non solo noi siamo passati dall'essere pochissimi che parlavano a moltissimi che ascoltavano prima in rete, adesso siamo moltissimi a parlare e moltissimi a ascoltare. Attraverso la disponibilità di map, di cartografie in rete, noi possiamo georeferenziare sia le nostre ricerche sia i nostri contenuti adesso. E poi con tutta una serie di mashup, API, possiamo, come dire, condividere e rielaborare tutte queste serie di informazioni. Dal 2004 fino adesso praticamente la cartografia, che era uno strumento classico di potere, è diventato, come dire, una piattaforma attraverso cui tutti si possono esprimere, tutti possono raccontare. Ci sono due tipi di mappe che io generalmente studio, ma ve ne presento una delle due, che sono le mappe dell'esperienza e l'esperienza delle mappe. Le mappe dell'esperienza sono tutti quelli che catturano i dialoghi in rete e costruiscono delle mappe, i dialoghi in Twitter, catturando particolari discorsi, temi, parole. Oppure ci sono quelli là che mettono la loro esperienza nelle mappe, cioè quelli che costruiscono sia cartografie sia mappe, in senso che costruiscono contenuti al di sopra delle cartografie. I neocartografi sono quelli là che classicamente costruiscono OpenStreetMap, i neogeografi sono quelli là che costruiscono mappe in base a determinati contenuti al di sopra di mappe, al di sopra di cartografie. Se andiamo a vedere, questa è la mappa tracciata a Milano da Milano Bici Map, che ha chiesto a tutti i milanesi che vanno in bici di con il GPS di mandare dei segnali e tracciare il loro percorso giornaliero. Ne esce una mappa che non è la cartografia, quella là concentrica di Milano, ma ha un grado di penetrazione della bicicletta, della mobilità rispetto a quello che vedono normalmente, come dire, non voglio dire una cattiveria, ma gli ingegneri trasportisti su questa cosa, che se uno volesse fare la politica della mobilità a Milano, sì, questa mappa sarebbe molto di aiuto, perché ci racconta che non è a cerchi concentrici Milano, ma Milano è a raggiera. Cosa mappano? E adesso vi faccio una veloce casistica delle cose. Con Cittalia ha un progetto che si chiama Seismic. Il progetto Seismic si interessa di pratiche di innovazione sociale, studia e mette insieme attori di pratiche di innovazione sociale in 10 paesi dell'Europa, con l'obiettivo di riferire poi a chi costruirà l'agenda urbana quali sono le direzioni, come dire, di sperimentazione in Europa. Una di queste direzioni che l'Italia sta portando avanti è quella appunto del collaborative mapping. Stiamo facendo la mappa delle mappe, ossia stiamo mappando tutti le esperienze di collaborative mapping. C'è da dire una cosa, il collaborative mapping prevede che ci siano molte persone a fare la mappa. Se sono poche persone, e soprattutto se queste persone sono persone, come dire, tecniche, che hanno un ruolo tecnico, quello e traducono una pratica che viene fatta in dei tavoli, quello non è collaborative mapping, quello è semplicemente restituzione sopra una cartografia di un lavoro che è stato fatto in tavoli. Non è che non è brutto, è un'altra cosa. Per cui noi facciamo un gran lavoro dicendo: guardate, questo non è collaborative mapping. Collaborative mapping è quando abbiamo un certo numero di persone interessate a quel tema che collaborano e costruiscono contenuti. Che troviamo? Orti urbani a Roma. Ho messo Roma, ma orti urbani a Bologna, Gramigna, insomma, li teniamo a Milano. Cosa è successo? Orti urbani è una delle prime, l'ho messa perché l'altro giorno è venuta alla Biennale dello Spazio su Pubblico e ci ha raccontato un sacco di cose belle, è una delle prime mappe a essere costruita sugli orti, è del 2006 inizia, 2007 forse, insomma sulla georeferenziazione degli orti. Questa cosa qua ha stimolato tutta una pratica di ricerca di spazi da essere coltivati e di messa a disposizione da parte di pubblici e dei privati di spazi da mettere a coltivare. Per cui già da questo non è una semplice geolocalizzazione di che cosa c'è o che cosa non c'è, perché questo è in genere che cosa c'è e che cosa non c'è più. All'Aquila hanno costruito la mappa della memoria, cioè hanno georeferenziato tutte le immagini che avevano, hanno fatto georeferenziare tutte le immagini che avevano di tutti gli immobili distrutti. Ma c'è anche chi fa la mappa dei suoni. La mappa dei suoni a che serve? Serve a un sacco di cose, è una delle mappe che io preferisco. Però se uno volesse fare, non a Portobesenio che non ci sta un'anima, ma in una città un po' più grande, un piano urbano del traffico, avrebbe una serie di informazioni non tanto su quello che c'è, ma soprattutto anche su come gli abitanti percepiscono quei luoghi. C'è il lavoro, chi mappa il lavoro a Palermo, cosa si muove, attori e riusi a Milano. Milano ha fatto una doppia mappa, una degli spazi abbandonati e una di quelle riutilizzati. Poi ce ne sono le crime map. L'altra sera con un mappatore di Palermo abbiamo fatto una sfida a chi aveva mappe più criminali, perché lui dice: ah, io c'ho i mafiosi, io c'ho la camorristi, ah, io c'ho i parcheggiatori abusivi, pure io ne ho due. Questa è la mappa dei parcheggiatori abusivi, una delle mappe dei parcheggiatori abusivi a Napoli, e l'altra è la mappa dello spaccio del Pigneto, che è molto bella, se l'è andata a vedere. Lo spaccio del Pigneto dice anche in relazione a quale tipo di droga, dove sta, e sono le mappe di denuncia queste, sono come le mappe delle buche per strada, no? Che ci raccontano quello che non ci dovrebbe proprio stare, che i cittadini non vogliono. Poi ci sono le mappe dell'abbandono, ce ne stanno 14 in Italia, che forse mappando tutti quanti la stessa cosa sono pure troppe, nel senso che si dovrebbe trovare una soluzione che stiamo lanciando, che esiste una mappa dell'abbandono, magari dove ogni referente territoriale controlla, come dire, se quell'immobile è abbandonato, non è abbandonato. Però è stranissimo che io in Italia ho 14 mappe dell'abbandono, di cui due europee, due nazionali, fra virgolette, diciamo interregionali, e tutte le altre piccole locali. Questa è Milano, questa è Impossible Living Europea, questa è Spazi Indecisi, ne ho messe alcune, logicamente Sardegna Abbandonata, quell'altra è, non mi ricordo più, Trieste, due a Roma. City Hound e quest'altra che è Roma Abbandonata. Adesso vi presento semplicemente un mio progetto per farvi capire come è possibile ripensare a queste mappe. Io curo questo progetto qua, che si chiama Mappina, è nata come mappa alternativa di Napoli, adesso è diventata mappa alternativa delle città perché abbiamo aperto a Roma, Milano e Venezia. E l'idea era, proprio perché io da un po' studio queste cose qua, di mettere tutti questi tipi di informazioni, o almeno quelle di cui vi ho parlato oggi, su una unica mappa. Adesso vi ho tenuto acceso qui la mappa degli spazi e degli immobili abbandonati e la mappa degli attori culturali. Qual è l'obiettivo di questa mappa? È di far vedere, prima di tutto, agli attori culturali di autonarrarsi e di autorappresentarsi, capire che cosa fanno, dove sono, come lo fanno attraverso degli eventi, e eventualmente di chi costruisce politiche pubbliche, di capire attorno a quegli spazi abbandonati chi attori ci stanno e cosa fanno. Cioè, chi vuole promuovere processi di mobilitazione collettiva, di riappropriazione dello spazio, ha una base su cui incominciare a lavorare. Gli altri sono altre cose, perché c'è anche la street art e vari altri contenuti. Quelli rossi sono i luoghi, ci sono i suoni, ci sono le idee di riuso, che sono queste verdi. Gli spazi, vabbè. Poi che cosa abbiamo fatto? Oltre a far georeferenziare a quelli che noi chiamiamo i mappers, su Mappina ci sono 400 mappers e 1700 contenuti, che sono video, suoni, audio e immagini soprattutto, e testi. Perché poi invece noi sulla mappa degli abbandoni è l'unica mappa su cui facciamo un lavoro di back-end, nel senso che dobbiamo capire se quell'immobile, se è pubblico, se è privato, se è abbandonato realmente, non è abbandonato, se c'è un progetto sopra, facciamo tutta l'attività di monitoraggio, se il progetto c'è, quanti soldi ha avuto, che tipo di progetto era, perché non è andato a buon fine, insomma è l'unica mappa su cui, quando uno fa il collaborative mapping, su queste mappe, sugli immobili, devi fare di back-end un forte lavoro, perché logicamente quando i cittadini caricano contenuti sugli immobili abbandonati o sugli spazi inutilizzati, gli spazi è più semplice perché si sa se sono pubblici, se sono piazze, ma quando sono immobili il cittadino bene non sa, o se lo sa può anche sbagliare, per cui è l'unica, forse una delle poche mappe su cui uno deve avere un controllo. Cioè sulla mappa dei suoni uno fa un controllo, a meno che, come dire, non fanno un versaccio. Però... Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato giù tutti i dati del patrimonio del Comune di Napoli, rilasciati in open data, e li abbiamo georeferenziati. Questi sono gli immobili del Comune, di proprietà del Comune di Napoli, relativi a solo il Comune, e questi sono quelli tutti relativi all'area metropolitana. Ve l'ho messi piccoli piccoli per non implementare e continuare a farvi vedere immagini. L'idea è che, allora, prima di tutto il Comune, quando deve vedere un suo immobile, viene a vederlo sulla piattaforma, su Mappina. L'idea era di misurare, non ve l'ho messo, quanti immobili sono non affittati. Perché questi dati qua, rilasciati in amministrazione trasparente, sono riportati nell'amministrazione trasparente, il Comune ha l'obbligo di riportarli in due tabelle. Una sono tutto il patrimonio e un'altra è quanto di questo patrimonio è infitto. Cioè è dato in affitto, e anche riportare il canone di affitto. Per cui noi abbiamo unito le due tabelle, abbiamo eliminato le duplicazioni e noi sappiamo da questa cosa, che non so perché non l'ho messa, se è libero, cioè è infitto, e a quanto eventualmente, ma i dati non sono tutti precisi, o se è potenzialmente libero. Dico potenzialmente libero perché non è detto che l'immobile, quello che non è infitto, sia libero, può essere dato in concessione, ci sono altre forme a cui che tutti i comuni rilasciano i propri patrimoni. Però, come dire, c'è un grande potenziale, e questo grande potenziale noi l'abbiamo sperimentato accompagnando un progetto di Urbact 2 che si chiama USACT a Napoli. L'obiettivo del progetto era di costruire i piani di azione di sviluppo locale su tre aree. Noi abbiamo messo a disposizione la piattaforma per far raccontare agli abitanti di queste tre aree i loro territori secondo le categorie che sono queste, quelle che loro hanno messo, cioè mettendo, questi sono gli arredi urbani, quelli che si trovano per strada, i suoni, chi gioca nella città, la street art, e poi sono 36 attori culturali, sono stati presentati 22 progetti georeferenziati, e poi abbiamo reso disponibile praticamente il patrimonio, questo è solo il patrimonio libero in quelle aree, dandogli la localizzazione, tutte le tabelle e tutti i riferimenti. Se uno va sulla piattaforma trova anche il numero di protocollo, il numero di identificativo del Comune di Napoli, per cui può andare al Comune di Napoli e chiedere: ma effettivamente questo bene è libero? C'è da dire che a parte gli alloggi, molti sono i locali. Il comune ha una quantità di locali liberi che potrebbe dare non solo a quei 32 e 34 progetti, ma che però potrebbe mettere a disposizione. Allora, parlato di meno del previsto. A che serve il collaborative mapping? Se noi riusciamo, allora, promuovere il collaborative mapping, poi se me lo chiedete, se vi interessa ve lo racconto, non è molto semplice. Ci vuole una squadra che sollecita i cittadini a raccontarsi, a convincerli che loro si devono raccontare per un progetto collettivo. Però attraverso il collaborative mapping noi abbiamo una serie di informazioni, ma anche una serie di visioni della città, no? Se qualcuno costruisce 6-7 anni fa la mappa del verde, degli orti, e c'è tantissimi che mettono sopra le pratiche che fa, significa che c'è una fortissima domanda di orti, come c'è una fortissima domanda di riutilizzo di spazi. Ma non solo, quando i cittadini partecipano a un progetto di collaborative mapping, loro sanno di partecipare individualmente a un progetto collettivo. Per cui questo ha a che fare con la condivisione della conoscenza. Seconda cosa molto importante, costruisce una community. Molte politiche, soprattutto quando ci sono dei temi da mettere al lavoro, hanno una community che tacita, che sta sotto. Attraverso queste iniziative qua, questa community emerge e la costruisce, in genere la stabilizza, non solo promuove la condivisione, ma può promuovere processi di co-design delle politiche. Ultima cosa, promuove il monitoraggio, nel senso che i cittadini vogliono anche, costruiscono le politiche, implementano le politiche e fanno il monitoraggio delle politiche che loro hanno costruito, non il monitoraggio delle politiche costruite alle pubbliche amministrazioni. Questa è l'ultima, sono i tools. Ve ne ho messi tre, semplicissimi. sono gratuiti, stanno in rete, tutti sono sulla base di OpenStreetMap. Più o meno complicati, CartoDB è il più complicato perché però è anche quello che permette di fare più visualizzazioni possibili, ma gli altri due sono, questi due, Mapbox e UMAP, sono molto semplici da fare, cioè non hanno bisogno di grandi esperti in tecnologie. Sono tools che sono disponibili, ci stanno i modi, cioè le spiegazioni di come utilizzarle, poi sapete che se voi fate una domanda alla rete, la rete risponde e vi risolve il problema. Grazie. Domande?
Salve, io sono dell'Istat e sono dell'Istat, mi chiamo Maria Rosaria Prisco e ovviamente ho un interesse sia personale verso questi temi di cui mi occupo, insomma, come ricercatore, ma anche proprio per apportare, secondo me, una linfa vitale nuova a tutte le attività un po' istituzionali che ancora stentano, ma vedono con molto sospetto ancora queste attività, anche se in ambito, diciamo, internazionale il collaborative mapping, anche la citizen science o la volunteer geographic information sono ormai pratiche abbastanza diffuse anche in ambito istituzionale. Si pensi che la Commissione europea già finanzia progetti in campo ambientale dove i cittadini vengono forniti di supporti informatici, di tablet e portatile per comunicare, ne so, il monitoraggio della qualità dell'aria, quindi quotidianamente. Quindi è veramente è un fiorire enorme di queste iniziative e io sono venuta a conoscenza di questa iniziativa simpaticissima. Poi anzi vi invito a vedere il sito perché è veramente divertente con i filmati proprio fatti dalle persone.
E
beh, ma anche quella è seria. E la cosa che poi è veramente bella, io sono geografa, quindi dietro secondo me c'è tutto un mondo di teorie che qui viene in qualche modo inconsapevolmente recepito, perché questo è lo spazio vissuto di Lefebvre che si in qualche modo completa quello rappresentato, no, dalle istituzioni a cui siamo stati sempre abituati a studiare la geografia su una carta amministrativa mappata dall'Istituto Geografico Militare o da qualsiasi altra istituzione, e ovviamente questa la rende in qualche modo viva, no? Oltre che partecipata, oltre a tutti, insomma, gli impatti proprio sulla partecipazione alle politiche. E credo che bisognerà fare, insomma, sono come un velista in solitaria tra le sponde dell'Atlantico, però credo che ecco, già nell'ambito anche di Eurostat anche il discorso su Big Data sta trovando un'apertura, perché è il futuro, cioè bisogna accettarlo, affrontarlo con tutti i limiti che questi strumenti hanno, ovviamente, perché la qualità, ovviamente gli istituti nazionali di statistica non possono prendere tutto quello, no? Come fa magari l'università, però sviluppando criteri di qualità, secondo me queste pratiche dovranno essere inserite. E infatti,
però voi avete una quantità di dati, come dire, che possono servire a noi?
Sì, il problema è che ancora oggi l'informazione a livello urbano è molto carente, perché è molto atomizzata tra varie cose. Sì.
Questa mappa qua, con la mappa degli abitanti, no?
Ma
sì, però dovrebbero dare tutte
quello,
le,
diciamo
i
che
dati censuari, io dovrei avere le carte dei dati censuari.
Sì, il progetto che sto seguendo è proprio quello, ed è un po', diciamo, il trend possibile a livello istituzionale, è quello dell'integrazione, cioè bisogna integrare le informazioni statistiche ufficiali, ovviamente con tutti i criteri di qualità, confrontabilità e bla bla bla, con le informazioni che vengono dal basso. Stiamo cercando di iniziare qualche sperimentazione, perché solo così si può iniziare, iniziando dal basso, magari anche mutuando. Ecco, io non sapevo che ci fosse anche l'ANCI in questo progetto.
Non sapevi che ci fosse?
Ci fosse anche l'ANCI che partecipa a questo progetto.
Non su Mappina, su SESMIC in generale.
Però insomma, ecco, sono esperienze interessanti che per partire, per diciamo aprire un varco, sono assolutamente utili da considerare. Grazie.
Prego.
Allora, mi chiamo Fabrizio Melchiori, collaboro con una società privata per quanto riguarda le smart city. Volevo sapere, in questo co-design politico, che se, come dire, riferito a quelli che sono i sei assi relativi alle smart city, governance, environment e così via, questo tipo di attività che voi state svolgendo, come si sta in qualche modo realizzando? Cioè, nel senso, la governance, quindi co-design politico, in qualche modo evidentemente c'è, come dire, una collaborazione da parte della popolazione a individuare o a dare segnali su determinati aspetti politici. E per quanto riguarda, diciamo, gli spazi, individuazioni di, mettiamola così, orti e quant'altro, o riuso di determinati ambienti per, come dire, il recupero del suolo e quindi ambiente e così via, ma in come la popolazione poi è chiamata a collaborare da un punto di vista politico per quanto riguarda, diciamo, per esempio la presa di decisioni.
Allora ti rispondo in due modi. Per il semplice fatto che io sono un urbanista, per cui io per i primi 20 anni dopo laureato ho fatto i piani regolatori generali, i piani strategici, ho insegnato all'università, no? Quando ho lanciato questo progetto qua, non ho due attori che per me non erano interessanti, erano uno l'università e due la pubblica amministrazione. Nonostante avessi tutti i miei amici che facevano gli assessori, e che un giorno uno di loro mi ha chiamato e mi ha fatto Mappino, ma non me lo sono venuto a dire. No, non te lo sono venuto a dire, perché te lo devo venire a dire? Ma lo vuoi il patrocinio? Poi mi ha guardato e ha fatto, no, forse è meglio di no. Nel senso che, almeno, mo ti racconto la mia storia. Ah, sì, perché siamo in crowdfunding, forum piace. Allora, io, adesso che cosa è successo? Nel senso che i progetti così a volte non credo che possano nascere dalle pubbliche amministrazioni sole, a meno che la pubblica amministrazione non ha una fortissima guida politica, no? Di trascinamento. Però sono dei classici progetti che devono nascere insieme. Se nascono dal basso e poi trovano una sponda politica è meglio. L'altro giorno noi abbiamo scritto un protocollo d'intesa con l'assessorato alle politiche per beni comuni, l'assessore che doveva venire qua oggi è occupato, con l'idea, poiché il Comune di Napoli, praticamente vi racconto brevissimamente che cosa è successo. 2011 il Comune di Napoli, sull'onda della mobilitazione Acqua, De Magistris, qua là, istituisce un assessorato ai beni comuni, primo in Italia. Dopodiché, come al solito, Napoli, che è la prima a fare le cose e poi se lo dimentica, solo qualche mese fa è riuscito a fare una serie di cose, a attivare i laboratori di cittadinanza attiva, che sono andati così e così, a attivare un osservatorio sulle politiche dei beni comuni, è riuscito a fare una serie di delibere sulla messa a disposizione di beni di proprietà comunale. Allora, il Comune di Napoli gestirà, come dire, questa forma, credo, adesso io faccio due ipotesi perché l'abbiamo, non si capisce bene come verrà gestita, ma l'obiettivo di Mappina è di provare a fare iniziative di co-design momentaneo e temporaneo. Il suo obiettivo non è di andare a occupare lo spazio, ma di attivare engagement per rendere possibile l'utilizzo dello spazio. Cioè, l'obiettivo di Mappina è la riappropriazione della città dal punto di vista dell'immagine culturale e dal punto di vista, cioè, materiale e immateriale dello spazio. Per cui noi abbiamo costruito una lettera di intenti su cui faremo un protocollo di intesa per fare dei laboratori, dei workspace su alcuni spazi abbandonati. Poi il comune da questi workspace può attivare tutte le dinamiche di co-design, co-progettazione, noi lo accompagneremo, ma non è nelle corde di Mappina il suo obiettivo fondamentale. Il suo obiettivo fondamentale è di far vedere ai cittadini che riprendersi gli spazi è possibile, cioè che loro sono i, noi diciamo sempre, noi sollecitiamo il cittadino da passare da informers, quello che si fa il selfie, a performers, a quello che racconta la città e se ne riappropria dello spazio. L'obiettivo è di rendere possibile questa cosa. Poi sai bene che è vero, cioè tu, premesso che quella mappa che io ho fatto vedere sugli immobili abbandonati è una mappa che fra un po' andrà a scomparire, perché io ho già 4 io tengo occupati adesso. Ora non so se loro utilizzano Mappina per andarsi a occupare gli spazi, però già di fatto per me è la mappa che dovrà sparire, perché no, non ha, cioè nessun immobile dovrà essere abbandonato, comunale, del demanio. Il comune di Napoli nel frattempo, che cercava di fare tutte le sue delibere sulla disposizione del patrimonio, ha in qualche modo approvato le occupazioni. Cioè tutte le occupazioni che ci sono state negli ultimi tre anni sono occupazioni che in qualche modo, formalmente o informalmente, ma anche con agenzie ANSA, vengono approvate dalla pubblica amministrazione, perché quella è la strada su cui poi loro intendono costruire dei regolamenti per mettere, come dire, istituzionalizzare le pratiche, quello che si dice normalmente. Questa è la parte, come dire, di co-design di cui, però sai bene che io ti parlo di Mappina, ma ci stanno tantissime possibilità di, poiché sono piattaforme dinamiche su cui tu puoi attivare geoblog, puoi attivare discussioni, li puoi alimentare attraverso i social. E le cose fondamentali è che esistono le cose online e offline. Io lavoro moltissimo online, però gli incontri li faccio offline. Cioè sono tutte dinamiche che ci vorrebbe una giornata intera, però sono tutte dinamiche possibili. Come facciamo l'engagement? Facciamo delle call. Una per esempio è la call ai giocolieri, ai semafori di Napoli, ci sono quelli là che giocano. Noi facciamo le call, chi ci cattura prima il giocoliere vince una mappina. Facciamo call così, chiediamo se avviene qualche cosa ai cittadini di raccontarla, e loro lo fanno. E social, online e offline, cioè nel senso che poi quando abbiamo l'opportunità, come dire, di stare in dei contesti offline, poi lanciamo delle cose. Ma è fondamentale, è sempre importantissimo costruire una comunità online e incontrarla offline. Io ho imparato da questo da due progetti molto importanti. Uno era Kublai, lanciato dal MEF 2009. Kublai era la rete degli innovatori, e mi ricordo manco come ci capitai dentro nel 2009 con Alberto Gottico, che forse mi chiamò. Facemmo questa cosa e noi, dopo aver lavorato per un anno su tutti i progetti dei ragazzi giovani che presentavano idee, lavorando tutti assieme, ci siamo rincontrati e ci siamo visti dal vivo, e così anche Spaghetti Open Data. Io ho lavorato per Spaghetti Open Data per 2 anni, il primo anno non sono riuscita ad andare al raduno, sono andata al secondo anno, un signore di Spaghetti Open Data sta laggiù, un'altra che non partecipa non so perché sta qua, ma lei è una Mappers di Roma, che come ci siamo conosciuti? In un convegno. Molto importante è online e offline. No, a Roma stiamo costruendo la mappa, perché tu devi, prima di sperimentare, devi avere la community. Quello che ti ho detto il secondo pezzo, devi avere una forte community motivata a partecipare. Però adesso mo non vi non è mappina, è che se tu tratti di un tema pubblico, di una questione che può essere l'abbandono, che può essere l'acqua, che può essere le fontane, cioè un tema sentito, allora là la community si genera e si autofermenta da sola. Sono processi di viralità che continuano a alimentarsi. Però se tu non hai il tema e non costruisci la community, non puoi andare offline. Farete le mappe collaborative? L'ho convinto?
Per una società facciamo diversi progetti europei anche sull'ambiente. All'Europa piace molto quando mettiamo i geoblog, mappe collaborative e queste cose qua. Però per esempio appunto sull'ambiente forse non si riesce ancora a sensibilizzare bene, avere magari appunto un coinvolgimento. Poi a noi per esempio ci è capitato la provincia di Latina con un progetto sulla riqualificazione ambientale di aree. Abbiamo chiesto poi un intervento ovviamente alla cittadinanza, partecipavano ai tavoli con molta assiduità e interesse, e magari su una mappa fisica ci mettevano, non so, i post-it, cose del genere. Poi quando vai a richiedere invece sul geoblog, sì, appunto magari di segnalare in varie aree della provincia di Latina dove verificavano, non lo so, la presenza di, per dire, di scariche, di dissesto ambientale di qualsiasi genere, oppure ma di vario genere, insomma, sempre legate all'ambiente, vari temi. Però non funzionava tanto, non ha funzionato molto.
Prima di tutto tu devi utilizzare un linguaggio diverso da quello tecnico. Si sente?
Sì, forse, sì, sento. Forse troppo, siamo stati troppo tecnici, troppo specifici, magari.
Più vicino.
Allora, se tu utilizzi, io ho fatto l'urbanista, per cui ho scritto le norme di regolamentazione dell'uso del suolo.
Sì.
Quello è la cosa che facevo io. La cartografia non la guardavo nemmeno, nel senso che io eventualmente andavo a fare dei sopralluoghi per vedere com'è.
Sì.
Però io ho scritto per anni le norme, cioè la parte più scocciante, come dire, quella là che generalmente non capisce nessuno e ci vuole un traduttore, no? Allora, imparando a costruire le norme, ho anche sperimentato che se io voglio far sviluppare un territorio, le norme le devo scrivere bene, altrimenti mi trovo la fila degli architetti e degli urbanisti che mi vengono vicino a dire: ma tu che devo fare? E anche così, mo, traducendo, se tu chiedi alle persone di collaborare su un tema sensibile, cioè che tu ritieni sensibile e su cui puoi fare l'engagement, ti devi anche rivolgere con un linguaggio che non è quello tecnico, perché altrimenti il semplice cittadino non partecipa, cioè non si sente neanche coinvolto.
Probabilmente quando... è vero, cioè il problema è proprio il linguaggio, di avere un livello più comune per tutti.
Anche perché queste sono le cose più semplici su cui tirare dentro le persone, sì, a mappare. Cioè, quando tu gli parli, una delle mappe è il crime map, è la mappa delle discariche a Napoli, no?
Sì.
La mappa dei siti contaminati. Noi infatti l'altro giorno facevamo la gara a chi teneva più mappe di crimine. Cioè, quelle cose là sono le cose più facili. Quando noi abbiamo avuto la crisi dei rifiuti è uscita una mappa con tutti i cittadini che fotografavano le monnezze dei rifiuti, capito?
Sì.
Sono temi talmente sensibili che dovrebbero andare da sé. Se tu utilizzi un linguaggio troppo tecnico, loro non capiscono che vogliono, eppure sono disposti a dartelo.
Sì, sì, infatti, perché poi l'interesse c'era.
Sì.
Grazie.
Prego.
Grazie. Allora, volevo fare una... diciamo, capire se queste mappe potevano essere anche utilizzate per finalità sociali. Mi spiego, io ho lavorato in un'associazione che si occupava di persone senza fissa dimora che per scelta o per conformazione mentale, cioè, in genere si assestavano in certe zone della città e noi cercavamo chiaramente di portargli quel minimo di beni per consentirgli di sfangare la giornata. E spesso diciamo, c'era molto l'esigenza, specie nei periodi invernali, perché persone che rifiutano proprio il fatto di andare o di essere accolti in una casa, cioè, e di individuare dei luoghi dove poterli indirizzare nel caso di pioggia, nel caso di neve, nel caso. Quindi
poter indirizzare loro?
Sì,
loro non hanno il cellulare.
No, la mia domanda è un'altra. Mi si pone una questione di tipo un po' etico, perché non sono sono abbandonati, ma sono persone. E quindi diciamo riuscire a identificare i luoghi dove c'è un forte stazionamento perché l'amministrazione possa aprire la metropolitana, possa aprire un luogo pubblico in un momento di disagio meteorologico eccetera, perché loro possano trovare un riparo. Quindi siccome ce ne sono di associazioni che fanno questo, quindi grosso modo si conosce dove
queste
persone...
Tu hai bisogno
persone...
delle sentinelle, praticamente. Come, scusa? Le sentinelle.
Sì.
Cioè, il cittadino come sensore, no? Che recepisce e che fa da sentinelle. Tu hai un particolare target che non è... non può automapparsi,
no,
diciamola,
no, infatti,
così.
Infatti, certo, non,
però hai una forte comunità che può segnalare la buca per strada, per farci, certo, per capirci, no? Perché la buca per strada non si segnala da sola. Hai bisogno, la comunità tu ce l'hai.
La comunità c'è, è la diciamo è il collegamento con il responsabile politico o responsabile amministrativo,
la protezione civile
che in qualche maniera può guarda questa mappa e pensa di poter trovare delle piccole soluzioni.
Come che ti do io e uno la mappa la incomincia a fare con tutti questi gruppi, dopodiché va, perché credo questo sia gestito da prefettura e protezione civile. Cioè anche,
molto anche i comuni che quando decidono di aprire i luoghi, anche,
ma comunque perché hanno una segnalazione credo alla protezione civile.
No, in genere è un'iniziativa dell'assessore alle politiche urbane.
Allora, protezione civile, prefetture e assessori, vai là e dire guardate, questa è la mappa,
se vi
arriva la notifica push che sta accadendo qualche cosa, cioè domani c'è freddo, vedete dove stanno. E però tu l'hai, io non ve le ho fatte vedere, ma ci sono un sacco, le più grandi mappe sono sui servizi. Un mio amico che è stato qua ieri ha fatto a Lecce la mappa degli accessi per i disabili, lui e tutti i genitori con i figli disabili. A Napoli pure l'hanno fatta, ma l'hanno fatta un'altra. Queste mappe, come dire, il costo del contenuto è bassissimo e anche il costo della hardware, software è bassissimo. Uno, quello su cui uno investe è la manutenzione dei contenuti, l'aggiornamento dei contenuti. Per cui tutti questi progetti che hanno speso tantissimo per fare il software, io ho visto progetti che hanno speso per fare il software, io per fare mappino per spesi 300 euro, è vero che non funziona perché l'ho fatta io, però 300 euro speso, mo la devo rifare, perciò siamo in crowdfunding, vabbè, però insomma io ho visto gente che mi ha speso i 40.000 di euro per fare una piattaforma, ha speso tantissimo per avere le informazioni, per di più moltissime delle informazioni, se riusciamo, come dire, ad aprire questi dati, li abbiamo pubbliche in open data, li possiamo utilizzare tutti, riutilizzare, fare le torte, le pizze e compagnia bella. E poi sono piattaforme che sono andate a morire perché hanno speso tutti i soldi per costruire il software e mettere i contenuti, ma questi contenuti non hanno avuto più soldi per mantenere i contenuti. Cioè l'aggiornamento costante delle cose che uno va a mettere là sopra, che è il tema che secondo me tutti quelli che si occupano di piattaforme sanno. Cioè la piattaforma costa relativamente poco, lo sviluppo costa relativamente poco, se andiamo in crowdsourcing urbano i contenuti, come dire, quello che però costa veramente è mantenere i contenuti e supportare, come dire, abilitare i cittadini a farlo, quello è il costo reale se uno sta pensando di poterlo fare. Poi tutto il resto ha un costo veramente basso. Allora il costo non è tanto, cioè, chi la piattaforma, chi mappa, perché tu già ce l'hai, sta a chi ti fa la sentinella su quella cosa, capito? Chi a un certo punto mette che se tu vuoi abiliti un sistema di georeferenziazione e vedi che magari in una particolare notte ci sono 20 barboni che stanno per strada e fa particolarmente freddo, non c'hanno i cartoni, non sono coperti, allora o lanci un allarme, cartoni, coperte e tutti quelli della community, oppure lanci l'allarme presso il comune, prefettura, protezione civile, dicendo guardate, stanotte non possono dormire fuori, troviamo un
sottopassaggio, fai una...
E però puoi tenere mappati anche i sottopassaggi a quel punto e vedere dove stanno più vicini. Però se tu hai una serie di sentinelle sul territorio, non sai tu, sono tutti che lo fanno.
Grazie.
Passo la parola a Christian. Ok. Grazie.
Allora, eccoci qua. Io cercherò di essere breve e di non rubarvi troppo tempo, soprattutto di reagire agli stimoli che sono arrivati dalla prima parte di questa conversazione, anche perché questa location non è tanto ispirativa e io sono... In genere non preparo mai gli interventi e reagisco rispetto all'ambiente. E, allora, io cerco anche di un po' rispondere alla domanda che è venuta ed è emerso un po' anche il termine governance. Innanzitutto mi presento, sono Cristian Iaione, sono un professore di diritto pubblico e docente di governance dei beni comuni alla LUIS Vito Carli, dove tengo un laboratorio che è un laboratorio sperimentazione e innovazione amministrativa e sociale in chiave di governance dei beni comuni, cioè sostanzialmente elaboriamo dei progetti che poi cerchiamo di implementare sul campo con amministrazioni, imprese o altri soggetti del terzo settore e cittadini semplici. Andiamo da operazioni di rigenerazione minima, no, del quartiere fino a definizione, disegno di politiche pubbliche per alcune città o a progetti di pianificazione strategica per, che so io, imprese, camere di commercio o altro tipo di interlocutore. Voglio ripartire dalla definizione che, precisissima, che Ilaria ha dato in apertura, no? Di beni comuni. Perché Ilaria è partita dalla definizione che si usa tradizionalmente in economia, nella classificazione dei beni tra appunto pubblici, privati, di club e comuni. Ecco, io quella definizione che ho sempre utilizzato per aprire tantissime lezioni, tantissimi interventi, è una definizione che non uso più. Proprio perché quella chiave di lettura che si trova in un angolino di qualche manuale, nemmeno tutti i manuali di economia politica, non è in grado di veramente segnare la distinzione rispetto al paradigma tradizionale che il paradigma dei beni comuni invece comporta. Ed è quello che il punto di ripartenza, quindi, se vogliamo, è proprio quello che Ilaria richiamava quando diceva che una delle acquisizioni alle quali giunge la Elinor Ostrom è proprio il fatto che i beni comuni sono il frutto di un interscambio, sono un prodotto sociale. Allora, non è tanto sul concetto di beni comuni che noi dobbiamo concentrare l'attenzione, ma tra un attimo lo facciamo anche per chiarire qual è l'ambito, se non l'oggetto, di intervento, quanto sul processo. E infatti emergeva proprio nella slide finale. Cioè, se lo posso dire in inglese, perché secondo me non esiste la parola in italiano, anche se poi alla fine l'abbiamo trovata a Bologna, non dobbiamo concentrarci sui commons, ma sul commoning. Cioè, non tanto sul bene, quanto sulle attività di collaborazione che si sviluppano sui beni comuni, cioè sul processo sociale, sulle pratiche sociali, sulle relazioni collaborative che si sviluppano sopra, attorno, in funzione di un bene comune. Se questo è, allora, e vengo da stamattina 3 ore di lezione a Tor Vergata su appunto l'amministrazione del futuro, e non mi voglio ripetere, anche se appunto dovrei per anche a vostro beneficio, però quello che emerge è che non si può più ragionare in un'ottica di government, ma dobbiamo ragionare in un'ottica di governance. E l'aggiornamento del termine segnala esattamente questa apertura, segnala questa necessità di uscire da una logica duale, binaria, bipolare, frontale, separatista, quindi pubblico, privato, Stato, mercato, Stato, società, ed entrare in una logica circuitale, circolare, in cui la risposta pubblica e in qualche modo la soluzione ai bisogni della collettività non viene più data dall'amministrazione, ma anche per l'impresa. L'impresa non produce più da sola, ma viene data da un circuito relazionale, da dei circuiti relazionali. Insomma, il valore viene prodotto all'esterno delle grandi organizzazioni, delle grandi macchine organizzative. Quindi la governance è collaborativa, è policentrica. Se vogliamo parlare di una governance dei beni comuni, allora dobbiamo cominciare a ragionare sulle modalità e su politiche pubbliche che mettono a sistema, mettono in circuito le energie che stanno dentro l'amministrazione, energie positive, energie innovatrici, con le energie positive e innovatrici che stanno all'esterno dell'amministrazione, delle istituzioni, e che sono appunto le energie che stanno dentro la comunità, la quale però non è come l'amministrazione un soggetto organizzato, è un soggetto disorganizzato e quindi va organizzato, e questo è il punto fondamentale di una politica pubblica per i beni comuni. Organizzare la comunità, mettere a sistema ciò che sta nella comunità e rendere la comunità un'alleata.
Ed è quello che è il punto di partenza, quindi se vogliamo è proprio quello che Ilaria chiamava quando diceva che una delle acquisizioni alle quali giunge la Ennorostrom è proprio il fatto che i beni comuni sono il frutto di un interscambio, sono un prodotto sociale. Allora non è tanto sul concetto di beni comuni che noi dobbiamo concentrare l'attenzione, ma tra un attimo lo facciamo anche per chiarire qual è l'ambito, se non l'oggetto di intervento, quanto sul processo, e infatti emergeva poi nella slide finale. Cioè, se lo posso dire in inglese, perché secondo me non esiste la parola in italiano, anche se poi alla fine l'abbiamo trovata a Bologna, non dobbiamo concentrarci su commons, ma sul commoning, cioè non tanto sul bene, quanto sulle attività di collaborazione che si sviluppano sui beni comuni, cioè sul processo sociale, sulle pratiche sociali, sulle relazioni collaborative che si sviluppano sopra, attorno, in funzione di un bene comune. Se questo è, allora, e vengo da stamattina 3 ore di lezione a Tor Vergata su appunto l'amministrazione del futuro, e non mi voglio ripetere, anche se appunto dovrei per anche a vostro beneficio, però quello che emerge è che non si può più ragionare in ottica di government, ma dobbiamo ragionare in ottica di governance, e l'aggiornamento del termine segnala esattamente questa apertura, segnala questa necessità di uscire da una logica duale, binaria, bipolare, frontale, separatista, quindi pubblico, privato, Stato, mercato, Stato, società, ed entrare in una logica circuitale, circolare, in cui la risposta pubblica e in qualche modo la soluzione ai bisogni della collettività non viene più data dall'amministrazione, ma anche per l'impresa non produce più da sola, ma viene data da un circuito relazionale, da dei circuiti relazionali. Insomma, il valore viene prodotto all'esterno delle grandi organizzazioni, delle grandi marche organizzative. Quindi la governance è collaborativa, è policentrica. Se vogliamo parlare di una governance dei beni comuni, allora dobbiamo cominciare a ragionare sulle modalità e su politiche pubbliche che mettono a sistema, mettono in circuito le energie che stanno dentro l'amministrazione, energie positive, energie innovatrici, con le energie positive e innovatrici che stanno all'esterno dell'amministrazione, delle istituzioni, e che sono appunto le energie che stanno dentro la comunità, la quale però non è come l'amministrazione un soggetto organizzato, è un soggetto disorganizzato e quindi va organizzato, e questo è il punto fondamentale di una politica pubblica per i beni comuni: organizzare la comunità, mettere a sistema ciò che sta nella comunità e rendere la comunità un'alleata, un partner stabile di lungo termine dell'amministrazione. Ora, chi è, che cos'è la comunità? La comunità sono anzitutto e prima di tutto i cittadini, chiaramente, e le pratiche di cittadinanza attiva, le pratiche sociali, di gestione, a volte anche informale, dei beni comuni, hanno dimostrato emblematicamente che dentro la comunità ci sono risorse, idee, capacità, c'è tempo. C'è il tempo delle persone, che è una risorsa preziosissima, è una delle risorse più preziose per il futuro, visto che siamo in una situazione in cui risorse economiche sono sempre più scarse. Ecco, queste risorse sono sicuramente dentro la cittadinanza, ma non solo. Cioè, noi dobbiamo cominciare a ragionare in chiave di governance collaborativa, includendo in questo circuito
lì per esempio le scuole, le università, le istituzioni cognitive, cioè i soggetti portatori di conoscenza che possono in qualche modo aggiungere una terza missione alle due missioni già preesistenti che per esempio le università e le scuole in qualche modo hanno nel proprio DNA, che sono la diffusione e l'avanzamento della conoscenza, quindi per le università formazione e ricerca, aggiungere questa terza missione che è il contributo che queste istituzioni con le loro capacità, con il loro enorme patrimonio cognitivo possono dare alla collettività per garantire progresso sociale ed economico. Quindi le università sempre di più escono dalle mura dell'università, infatti il laboratorio della governance è in qualche modo figlio di questa impostazione, è l'idea di andare nella comunità e fare impegno per la collettività, mettersi a disposizione, mettere queste conoscenze, non solo quindi dare la possibilità dei giovani di cimentarsi e di interloquire con la realtà, ma anche generare progetti che hanno un impatto, hanno dei risultati. Poi chiaramente ci sono quegli attori sociali, la società civile organizzata, che è nata e nasce proprio con l'ottica di essere portatore e soggetto di cura dell'interesse generale e quindi è nel suo DNA fin dalla sua nascita quella l'idea che la cura dell'interesse generale non è più un monopolio dell'istituzione pubblica, ma può essere in qualche modo oggetto di cura, di intervento diretto da parte della società. Quindi le associazioni di volontariato, i soggetti del non profit, chiaramente sono dei soggetti che devono essere inclusi in questo circuito di governance. E infine le imprese, le quali sempre di più stanno capendo che sia sul piano della responsabilità sociale, sia d'impresa, sia sul piano della produzione del valore, devono ragionare sempre di più con l'ottica di chi si pone in relazione con la comunità di appartenenza. Quindi da un lato fanno responsabilità di territorio, dall'altro coinvolgono sempre di più e quindi si prendono cura di beni comuni, adottandoli, gestendoli, proponendosi di curarli senza alcun tipo di interesse egoistico o volto al profitto, ma proprio con l'ottica di riqualificare e restituire questi beni o di impegnarsi per la soluzione di problemi che sono sentiti dalle comunità di riferimento. E in più producono e immettono, o comunque mettono la propria catena di produzione del valore a disposizione e la aprono in qualche modo alla comunità di riferimento. Si va banalmente dai processi di formazione aperti alla comunità fino a esperimenti di co-design e di coprogettazione degli stessi servizi e degli stessi processi produttivi, perché si capisce sempre di più che il valore prodotto da un'impresa è un valore condiviso. La dimostrazione è Facebook, dove il valore dell'azienda è prodotto dai soggetti che usano l'azienda, che usano la piattaforma, e quindi è l'idea di trasformare quello che in futuro sarà l'utente in un soggetto che partecipa al design del prodotto, partecipa addirittura alla produzione attraverso nuove forme di produzione condivisa. Allora, se questo è il principio di design e quindi emerge un modello, un processo che non è più fordista in qualche modo, che non si regge più su una amministrazione e su una gestione pubblica solipsistica, solitaria, dividente e divisiva della cura degli interessi della collettività, è necessario coinvolgere la comunità, costruire la comunità, organizzare la comunità. Quindi sempre di più il ruolo delle amministrazioni diventa quello di capire come essere un soggetto pivot di queste relazioni, un soggetto che gestisce questo ecosistema collaborativo. Allora, esperimenti come quello di Mappina, o comunque pratiche come quello di Mappina, servono esattamente a questo, a costruire la base, se volete, di dati conoscitiva da un lato sul piano degli asset, ma dall'altro anche estrarre e far emergere la comunità di riferimento, i soggetti con i quali collaborare, cioè i partner di comunità. La collaborazione è sempre implica
la necessità di individuare un interlocutore. Non è una cosa che si fa con tutti, non è una cosa che si fa con chi si deve fare, non è come la partecipazione, la si fa con chi vuole collaborare, la devi fare necessariamente con chi ha voglia di rimboccarsi le maniche e spendersi in vista di un obiettivo comune, di un progetto comune, di un qualcosa di concreto, la riapertura di uno spazio, la gestione di un servizio, gli esempi sono innumerevoli, la riqualificazione di un parco, la produzione di un sistema di mobilità urbana sostenibile, la gestione di un contenitore, di un incubatore per start-up collaborative, e faccio tutti esempi concreti che poi magari citerò. Ora, se questo è, e se quindi noi dobbiamo ragionare in un'ottica che supera un po' i divide tradizionali tra pubblico e privato, ecco, beni comuni banalmente sono qualsiasi, e quindi la definizione che io ho adoperato anche in un regolamento che poi è stato adottato dal Comune di Bologna, è qualsiasi bene pubblico o privato che può essere funzionale al benessere della collettività di riferimento, per il quale quella collettività di riferimento decide di condividere la responsabilità di cura e rigenerazione per garantirne una funzione collettiva. Quindi vedete che non è una definizione, a proposito di quello che diceva Ilaria quando diceva io dovevo scrivere le norme e dovevo scrivere le norme che si capissero, cioè non è una nozione, come dire, ideologica o teorica, è semplicemente la definizione di un oggetto sul quale più persone, più articolazioni, più organizzazioni decidono di lavorare insieme. È una metadefinizione, no? È funzionale a quello che serve per me, cioè è funzionale a mettersi insieme, a lavorare insieme, cioè è estremamente progettuale, non è una partecipazione al dire, è una partecipazione al fare. E allora se possono essere beni comuni anche i beni privati, uno dei soggetti possono essere senz'altro le imprese, i proprietari privati, che in questa fase storica inevitabilmente hanno proprietà immobiliari che siedono lì inutilizzate. E l'ottica non dovrebbe essere soltanto quella contrapposizione tra pubblico e privato e comunità, ma di costruire dei processi che consentono a tutte le parti, magari ad una community di makers, oppure di artisti digitali o di creativi o di street artist, di poter occupare legittimamente questi spazi per poter esprimersi, per poter avere la possibilità di esprimersi. E tutto questo dovrebbe essere in grado di produrre e generare valore, un valore anche misurabile economicamente, a chi, proprietario di quell'immobile, mette a disposizione tutto, diciamo, lo spazio, decide di mettere a disposizione lo spazio e diventare partner di questo circuito di governance. A me sembra che poi l'altro elemento che emergeva dalla presentazione di Ilaria è l'idea che tutti questi episodi di cura non sono casi, non sono prassi, sono proprio esperienze, sono esperimenti, esperienze, fatti di vita, che in qualche pratiche, però quello su cui volevo arrivare è che siccome stiamo lavorando su una frontiera, stiamo lavorando su una innovazione di processo, di cura dell'interesse generale, è inevitabile che queste esperienze a volte falliscano, a volte non conducano a dei risultati che, secondo la matrice dal dettaglio, secondo lo schema di rendicontazione del progetto europeo, piuttosto che la valutazione della Corte dei Conti, necessariamente non rispondono a dei criteri formali. Però quello che noi dovremmo cercare di veicolare è anche l'idea che sperimentando si migliora, che facendo degli errori si arriva a raffinare il modello, si arriva a raffinare l'esperienza, e forse di sperimentazione in sperimentazione si arriva ad una modellizzazione. Perché guardate che lo Stato leviatano e lo Stato sociale, che è lo Stato che noi ereditiamo, non è che ce l'abbiamo avuto dal giorno 1. È un modello che è stato sperimentato nelle case del popolo, nelle società di mutuo soccorso, nelle cooperative, nelle mutue assicuratrici. È così che è nato lo Stato sociale. Ci sono stati 20-30 anni in cui qualcuno ha lavorato su una frontiera e a un certo punto una persona, in particolare Bismarck, ha deciso di costruire dall'alto lo Stato sociale intercettando questa innovazione, perché capisce che se non lo fa lui, questo Stato sociale verrà costruito dal basso e in qualche modo diventerà un contrappeso forte, democratico, allo Stato apparato. È così che nasce lo Stato sociale come aggiornamento dello Stato leviatano. Allora, tutto quello che sta succedendo in termini di politiche e gestioni e politiche collaborative per la gestione dei beni comuni è esattamente questo. Sta nascendo una forma di Stato, una forma di azione amministrativa innovativa, centrata su questa idea della governance, centrata che è tradotta in italiano, e per questo abbiamo utilizzato la parola collaborazione nel regolamento sulla collaborazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, proprio per dire che l'amministrazione si mette in collaborazione con i cittadini e i cittadini si mettono in collaborazione con l'amministrazione, cercando di costruire nuove forme di alleanze, di partenariati tra pubblico, privato e civico. Tutti lavorano nell'ottica dell'interesse generale. Sono stati a Bologna siglati più di 100 patti, ormai 150 patti di collaborazione, che è lo strumento attraverso il quale il regolamento vive e si specifica in operazioni concrete che vanno dalla riqualificazione collettiva degli spazi fino alla costruzione di reti di welfare di prossimità, fino alla per passare attraverso la costruzione, la creazione di spazi, asili collaborativi oppure incubatori di imprese, di start-up creative. E tutto questo ci ha insegnato che forse dobbiamo avere più coraggio e cominciare a ragionare sulla città come un grande commons collaborativo, che cioè si può uscire dal ristretto ambito, se volete, degli spazi urbani, degli spazi abbandonati, e cominciare a ridisegnare interamente le politiche di welfare e le politiche di sviluppo economico locale in chiave collaborativa, costruendo dei metapatti di collaborazione con i soggetti che vanno dall'aeroporto fino alla Camera di Commercio, per passare alla società che gestisce i servizi pubblici locali o alle grandi organizzazioni del mondo del terzo settore e del volontariato, e costruire per ogni singolo settore, anzi per tre macro settori, il fare insieme, il vivere insieme, il crescere insieme, delle metapolitiche in cui, per esempio, il vivere insieme raggruppa le politiche a canne d'organo settoriali che vanno dall'housing fino alla mobilità oppure all'assistenza alle persone con disabilità, e cerca di costruire delle sinergie fra politiche e fra comunità che collaborano. Per fare un esempio, una delle cose sulle quali cercheremo di ragionare è la produzione di energia distribuita, quindi la produzione, trasformare i condomini in grandi spazi collaborativi in cui si produce energia, si produce welfare perché magari ci sono delle badanti di condominio, e si produce e si creano degli spazi condominiali in cui le persone non solo fanno attività di intrattenimento culturale ma magari sportive e anche di costruzione di relazioni professionali. Cioè, l'idea è uscire dalla logica della separazione, sostanzialmente cominciare a leggere il futuro e il ruolo anche del comune o delle istituzioni in una chiave di amministrazione abilitante le relazioni collaborative. Questo significa non meno presenza del pubblico, questo significa più presenza del pubblico, diversa presenza del pubblico, cioè un atteggiamento che comporta paradossalmente un maggiore accompagnamento ma un diverso atteggiamento, una diversa attitudine, stare dietro ai processi, non davanti, nutrirli, coltivarli, assicurare fiducia, costruire reti di fiducia, monitorare, andare a cercare, essere imprenditori di risorse civiche e non dare tutte le soluzioni, fare in modo che le soluzioni vengano costruite insieme. Quindi ecco l'altro elemento, non la logica dello sportello ma la logica della coprogettazione, non la logica sempre soltanto del bando, della gara, della competizione, della concorrenza, ma della costruzione di progetti aggreganti, aggregativi, costruiti insieme con tutte le realtà che vogliono lavorare su un determinato bene, in vista di un determinato scopo. Perché molto spesso poi le organizzazioni, i cittadini vengono trasformati in concorrenti, in soggetti che diventano bravi a partecipare ai bandi e poco bravi poi a usare la propria fantasia e poi soprattutto a dare un risultato concreto. Allora uscire da questa logica per fare coprogettazione. E allora diventa importante il processo. Il processo nasce sempre da questa, se volete, scansione che fa da un lato emergere la comunità con la quale si deve collaborare, si può collaborare, ripeto, non ci devono essere tutti, poi si fanno delle cose concrete, si fa la co-design, la co-progettazione di operazioni concrete per testare il partenariato e infine si costruiscono insieme degli schemi di governance per cercare di dare una stabilità e una visione di lungo termine a questa partnership. Non esiste un modello, a Bologna è stato il regolamento, a Mantova abbiamo lavorato su una possibile futura fondazione di collaborazione, a Battipaglia, un comune commissariato per mafia, stiamo lavorando su un piano strategico che verrà accompagnato da un patto di legalità organizzata, proprio perché in quel caso il problema è costruire la comunità che coltiverà la legalità attraverso la gestione collaborativa del piano urbanistico, che non verrà più attribuita e assegnata soltanto agli uffici comunali e alla negoziazione che gli uffici comunali fanno con i soggetti privati, ma da uno schema appunto a quintupla elica di governance collaborativa, pubblico, privato, terzo settore, istituzioni cognitive e cittadini, chiusi, diciamo, stretti in un patto di collaborazione per la legalità organizzata. A Palermo stiamo lavorando sulla mobilità collaborativa, cioè l'idea è quella di sperimentare, di declinare, adattare alle singoli contesti locali gli schemi di governance collaborativa, gli schemi di collaborazione, perché non esiste una soluzione valida per tutti. Se si deve uscire dalla logica dell'amministrazione fordista, una delle cose che le politiche attive per i beni comuni, come dice il titolo del panel, è quella di cercare di costruire insieme con la città, insieme con il territorio, in funzione dello specifico oggetto di collaborazione, dello specifico bene comune intorno al quale si decide di collaborare, la soluzione più adeguata. A Napoli si sta lavorando su un osservatorio che mette le energie diffuse e che sono state fatte emergere da Mappina insieme a lavorare su degli esempi di rigenerazione degli spazi, perché questo è quello su cui la comunità ha deciso di collaborare. Mi fermo qua per il momento. Grazie. Domande?
Grazie. Una battuta. Detto che è Forum PA 2015 e non 2115, per cui le cose che tu hai detto le sottoscrivo, ma... Come dire, questo significa anche un impegno da parte del sistema democratico a trasformarsi, perché questo può diventare, come dire, quella chiave di volta che permette, anzi che stravolge completamente quello che è l'idea oggi di democrazia e che potrebbe, letta da questo punto di vista, essere favorevole, ma per altri, come dire, in qualche modo non favorevole, perché scardini quelli che sono i rapporti di forza, quelle che sono le gerarchie, perché lo Stato, il Comune, l'amministrazione fa un passo indietro, ma lo fa per sostenere quelle che sono le iniziative, non per coartare le iniziative che vengono intraprese. Su questo mi trovi pienamente d'accordo. Democrazia deliberativa, foro pubblico, non lo so, vabbè, voglio dire, sono, diciamo, impegni.
Ti rispondo su questo.
Sì, vabbè, sono impegni che potrebbero essere appunto delle idee diciamo delle idee in prospettiva. Comunque, appunto, quello che hai detto mi. Ah, ecco, un'altra battuta sul fatto di questi attori cognitivi. Cioè, il fatto che entrino a pieno titolo le università e le scuole, io sono un cultore della materia a Roma 3. Io diciamo che probabilmente se tu vai ad ascoltare quello che è le idee che gli studenti hanno o delle scuole o dell'università, diciamo che anche questa è una prospettiva probabilmente, forse quantomeno diciamo le università o alcuni ambiti dell'università italiana non penso che siano ancora così pronti per diventare attori, ma è una mia impressione, cioè.
Allora, su questi due elementi,
cioè, allora il primo punto, secondo me non è una nuova forma di democrazia, secondo me è l'aggiornamento della democrazia rappresentativa, perché, e questo diciamo lo dico anche perché poi oltre che un ricercatore sul campo sono anche una persona che studia e scrive di democrazia, e il progetto LabGov è all'interno di questo centro di ricerca della LUIS che si chiama ICED, Centro Internazionale per la Democrazia e le Democratizzazioni, che è diretto dal professor Morlino, che è uno dei massimi esperti a livello mondiale in tema di democrazia. Pensiamo che sia un aggiornamento della democrazia rappresentativa perché sta cambiando il ruolo dei rappresentanti dei cittadini, e io lo vedo con i miei occhi tutti i giorni a Bologna, dove gli assessori, ma penso che la stessa cosa possa valere per Napoli, dove gli assessori sempre di più sono soggetti che prendono decisioni da soli, o distribuiscono risorse o avallano scelte, decisioni di comando e controllo, e sempre di più sono progettisti, sono fundraisers, sono organizzatori di comunità. Ci sono dei problemi, dobbiamo trovare una soluzione, e la dobbiamo trovare insieme, perché io non ce l'ho più la soluzione. Cioè, si rendono conto quando entrano nella stanza del sindaco o dell'assessorato, quando vengono eletti e entrano in carica, che pensano di entrare nella stanza dove c'erano i bottoni e i bottoni non ci stanno. Non ci sono più. E non ci stanno in quelle. Non ci sono più. Pensavano di entrare nella stanza, di trovare i bottoni se li sono portati via. Trovano ago e filo, questa bella me la rigioco, trovano ago e filo e devono cucire assieme quello che c'è e cucirlo addosso al territorio, addosso al problema. L'altra domanda era, estraggo il concetto, la prontezza, perché dice le università non sono pronte. Io penso che nessuno è pronto, nemmeno io ero pronto, nemmeno Ilaria era pronta, lei faceva i piani strategici, i piani urbanistici da architetto, io li ho fatti da urbanista, scusa, mamma mia, mi dimentico sempre questa cosa, da urbanista. Io li facevo da urbanista, perché ero avvocato di diritto urbanistico. A un certo punto, evidentemente, un po' per la curiosità, un po' perché ci siamo resi conto che c'era qualcosa che stava cambiando, un po' perché ci abbiamo visto un'opportunità per essere un po' più avanti rispetto agli altri, ci siamo messi a lavorare su questa frontiera. Nessuno è pronto. Non è pronta l'università, non è pronta l'amministrazione, non è pronta l'impresa. Non erano pronti i cittadini, ma vogliamo parlare dei cittadini, adesso si fa tanto parlare di cittadini attivi, ma guardate ragazzi che quando io sono diciamo tornato qui dopo esperienze fuori, e qui c'era il deserto dal punto di vista della cittadinanza attiva. Io andavo in giro a raccontare questa cosa, poi con il mio atteggiamento appunto da persona che l'aveva visto succedere in altre parti del mondo, e dicevo facciamo, dai, ma non si può fare. Allora, non è vero che non si può fare, è scritto, si può fare, sta scritto in Costituzione, sta scritto nelle leggi, nessuno le applica. Allora, nessuno è pronto, dobbiamo renderci pronti. Una delle cose sulle quali io sono, diciamo, fermamente impegnato a ragionare e a darmi da fare è che le scuole e le università devono essere i luoghi dove c'è maggiore velocità nel passaggio a questo paradigma. Perché? Perché sono le nuove generazioni. Allora, se lì più che nelle amministrazioni e nelle imprese, è più facile paradossalmente che la burocrazia universitaria o scolastica, però nemmeno quello è vero, perché come dire, come nelle amministrazioni ci sono gli innovatori e i conservatori, sono delle comunità, dentro queste comunità, io per esempio sto dentro l'università, mi dirai, sarai uno dei pochi, all'inizio eravamo due, adesso siamo di più, e più avanti andiamo saremo sicuramente di più, è una questione di cultura, e la cultura si diffonde gradualmente, poi arriverà un momento in cui diventerà invece la velocità della diffusione di questa cultura, in questa sala non ci saranno più posti a sedere, è una questione di tempo, succederà qualcosa, anche a prescindere da noi, che trasformerà i cittadini, le istituzioni, le imprese in soggetti che collaborano. Questo sta avvenendo, se delle città stanno in qualche modo sperimentando in questa direzione, Bologna è un po' l'epicentro in Italia, ma vi dico, io sono impegnato a fare di Bologna un caso internazionale, perché per me è anche una questione di orgoglio nazionale, il sito di LabGov è tutto in inglese, non perché voglio fare il figo, perché voglio raccontare in inglese l'eccellenza che c'è in Italia, che finalmente non siamo noi con l'anello al naso che copiamo le cose dagli altri, che ci trattano sempre come siamo noi che facciamo, diamo, consegniamo di più, non una buona prassi, un buon metodo, perché l'idea è quella di sintetizzare una metodologia, come fece Elinor Ostrom, facendo dei case studies in giro per il mondo, sintetizzare una metodologia, esportarla in altri contesti, declinarla negli altri contesti, raffinare la metodologia e consegnarla ad un certo punto come uno standard globale e dire tutto nacque a Bologna, tutto nacque in Italia dalle sperimentazioni di LabGov sulle ecocittà. Cioè è questo un po' l'obiettivo. Suonerò utopista, però ti dico, ieri sera alle 11 di sera ero in connessione con New York per fare LabGov New York nel Bronx, questa è una notizia dell'ultima ora. Quindi se a New York decidono, c'è questo bellissimo caso, si chiama un'università di New York, la Fordham University, ha deciso di aprire un LabGov Fordham e di fare nel Bronx con questa associazione gigantesca che si chiama 596 acri, che è praticamente gli acri di terreno libero nel Bronx che si vorrebbero utilizzare per costruire un community land trust, quindi una fondazione collettiva, di proprietà collettiva, con il metodo LabGov. Se riesce, a quel punto, siccome Frank Sinatra c'aveva ragione, no? Quando diceva if you can make it there, you can make it anywhere, se lo puoi fare lì a New York, lo puoi fare ovunque, penso che sia una cosa sulla quale noi italiani, che abbiamo una lunghissima tradizione di cooperazione, di collaborazione, di solidarietà, di mutualismo, di propensione al dono, tutte le famiglie, tutte le culture alla fine si centrano su questa cosa, che alla fine noi siamo una società collaborativa. Ce l'hanno fatto dimenticare, io penso, ce l'hanno fatto dimenticare perché abbiamo scimmiottato modelli stranieri. Adesso questi modelli stranieri, guarda caso, vanno tutti nella direzione dell'economia collaborativa, della sharing economy, e dicono, ma sapete, in Italia c'era tanti anni fa, agli inizi del Novecento, alla fine dell'Ottocento, questa tradizione mutualistica, perché non prendiamo spunto da lì? E questa un po' è l'idea di innovare rivitalizzando una grandissima tradizione.
Due considerazioni molto destrutturate, una che mi viene dal basso come cittadina del mio quartiere di Roma, dove noto purtroppo che questo scenario che lei ha disegnato molto entusiasmante e condivisibile, ho paura spesso per quello che vedo che possa venire usato per deresponsabilizzare la pubblica amministrazione. È il caso, appunto, noi vivo in un quartiere dove c'è molto verde, il servizio Giardini di Roma non ha più fondi per fare manutenzione, quindi cadono gli alberi a rischio, veramente mettere a rischio le vite delle persone. E i cittadini sono costretti a chiamare i pubblici pompieri volontari per far abbattere gli alberi, per pulire i parchi dove possono andare a... e il presidente del circo del municipio chiede proprio espressamente questo tipo di collaborazione. Adesso è di nuovo estate, tra un po', quindi i parchi sono completamente pieni di erbacce, di spazzature, eccetera, quindi le persone ritornano a pulire senza che minimamente l'amministrazione possa prevedere anche, che ne so, un premio per questi cittadini virtuosi che se no che sono coinvolti in questo. Quindi ho paura di questo rischio. La seconda, ritorno al mapping collaborativo, Mark Graham, che è uno studioso dell'Università di Oxford, ha scritto moltissimo su questo tema, di una nuova forma di esclusione, perché ho paura che ci possa essere un bias molto significativo nelle forme di partecipazione a queste nuove forme, no? di coinvolgimento. Quindi anche qui secondo me sono processi che vanno governati con molta lungimiranza e intelligenza per evitare nuove forme anche di esclusione, perché è ovvio che la cittadinanza, che noi possiamo considerare attiva sia sul campo ma anche attraverso i nuovi strumenti di internet, è una cittadinanza che appartiene a un certo target, da cui sono escluse molte fasce e forse le più deboli.
Allora, io sono sicuro e convinto che questo processo va presidiato, perché il rischio che sia passi l'idea e diventi, diciamo, di questo paradigma collaborativo, venga declinato soltanto la visione della sussidiarietà sostitutiva, quella appunto che dice i cittadini devono sostituirsi all'amministrazione per fare queste cose, come portare la carta igienica, ridipingere i muri, oppure la sussidiarietà da bricolage, come l'ha chiamata uno di cittadinanza attiva, non l'ho chiamata, bellissima, cioè l'idea che i cittadini si devono prendere cura il giorno del giardinetto, del parco. Ecco, collaborazione civica è totalmente diverso, è governance. Tu dici che non sei più in grado di gestire da solo il parco? Benissimo, allora facciamo non più government, facciamo governance, non facciamo esternalizzazione. Allora significa che quel parco costruiamo una forma di governance, una forma di gestione collaborativa in cui io cittadino decido tutto. Tu ci sei, ci metti quello che ci puoi mettere, perché sei comunque l'amministrazione che prende dalle tasse dei cittadini una quota per pagare determinati servizi, io cittadino guido il processo e trovo il modo di trovare le risorse aggiuntive, ma a quel punto non sei tu che mi chiami, sono io che mi organizzo insieme con te e trovo imprese, università e gestisco per esempio il parco come una conservancy, come una fondazione. Questa cosa io ci ho provato a farla già in passato, ci riproverò l'anno prossimo con il nuovo laboratorio che avrà d'oggetto esattamente questo: come trasformare le ville e i parchi di Roma in forme di governance collaborativa dei beni comuni ambientali della città.
Io vengo da un piccolo comune, perché rispetto a Roma siamo niente, siamo 105.000 abitanti. Però siamo stati nelle pagine, insomma, tutti i giornali, perché Terni ci ha avuto la grande crisi dell'acciaieria, quindi è un comune che è passato da un benessere, tutti lavoravano per l'acciaieria o per l'indotto o dentro, comunque ha una situazione che è di poche centinaia di migliaia di unità rispetto a 10-15 anni fa, come me lo ricordo io. Il comune si è dovuto reinventare. Che cosa si è reinventato? Intanto abbiamo preso spunto anche noi dal regolamento di Bologna sui beni comuni, perché a fronte di servizi che dobbiamo dare al cittadino e meno entrate dalle risorse, dalle istituzioni, la città aveva bisogno. Ma nello stesso tempo tu non puoi far gestire degli spazi della città e dei beni senza delle regole, quindi... Cioè, sì, è vero, io ti do la cura di quello spazio del verde, io ti do quel bene comune da gestire, tipo la Casa delle Musiche a tutte le associazioni musicali del territorio, con un affitto simbolico, però nello stesso tempo rioccupo tutta una serie di persone che mi sono andate anche fuori dal mercato del lavoro a 50-55 anni e non sanno più che fare. Nello stesso tempo è ricominciata anche noi, abbiamo fatto il regolamento sugli orti urbani, gli anziani, che che prima erano comunque il sostentamento anche, diciamo, dei giovani, adesso si trovano a non fare tutti quei lavoretti perché erano operai, che facevano anche altre cose, no? Andati in pensione molto presto perché l'acciaieria aveva col via, vabbè, li aveva mandati in pensione presto. Che fanno? Il comune ha cercato gli orti urbani e ugualmente si è dato le regole, perché altrimenti l'unica soluzione è aumentare le tasse locali, e questo non è neanche giusto rispetto a una città che sta in crisi. Bisogna inventarsi e imparare da altri comuni che hanno fatto delle buone cose.
Chiave collaborativa per i giovani di Terni, visto che l'acciaieria, no, presto o tardi sarà destinata a chiudere del tutto, perché quello è inutile che ci nascondiamo, è un processo irreversibile. Noi possiamo arrestare o, come dire, rallentare il processo, ma un policy maker locale non può non porsi il tema di dare una visione strategica alla propria città in futuro, a prescindere da quell'acciaieria. Quindi la chiave di governance è proprio questa: costruire insieme con i cittadini una visione del futuro. La collaborazione può andare ben oltre l'erba alta, e può essere magari il modo di ripensare, non lo so, degli spazi abbandonati, delle situazioni, punto. Per farli fermare bisogna dargli un motivo per fermarsi, non aspettare Roma e non fermarsi a Roma. Perché fermarsi a Roma? Magari ci potrebbe essere qualche soggetto a livello internazionale o europeo che è interessato a dare un sostegno, però la prima cosa che bisogna fare è costruire una narrazione del territorio, e lo puoi fare soltanto se estrai il genius loci e l'identità locale del futuro. Esatto. E infatti, e molte amministrazioni giovani vanno in quella direzione. Infatti, secondo me, questa qui è una delle strade possibili per chi fa politica a livello locale, adesso appunto per la democrazia rappresentativa. È una delle cose sulle quali si stanno impegnando, e quindi è bello che a Terni magari si lavori, oltre che sugli spazi urbani, anche su una visione del territorio in chiave più ampia. Ci sono altre domande? Direi che possiamo chiudere qui, ringraziandovi per la stoicità.